passare al bar prima di tornare a casa a parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La zanzara di Giuseppe Cruciani.
Nasconderti dentro me finché non
capirai perché lo fai. Bersani, perché lo fai? Telese, non capisco più niente.
Ma neanche io.
Cosa è successo?
È successo qualcosa a Bersani oggi. Forse il caldo, forse quelle maledette bibite gasate che fanno male.
Apre a Tremonti, male. Meglio
non
del voto anticipato.
Credere.
Il segretario del Partito Democratico che bastonava Tremonti fino all'altro giorno. Lo ricordiamo, in un anno zero da Santoro, scontrarsi con Tremonti, dice adesso un governo di transizione non può certo essere guidato da chi ci ha portati fin qui. Meglio lui, meglio il ministro dell'economia.
E chissà dove era Tremonti? No, perché io mi ricordo quando duellavano da Santoro. Sta zitto, oggi spiego i numeri.
Sì, non tu, le famiglie. No?
Demagogo, populista, adesso è diventato lo statista.
Meglio lui che il voto con questa legge elettorale. E poi continua a non capire nulla. Beppe Grillo, che dice... Ci vuole un governo d'emergenza? Ma sì, facciamolo anche con Montezemolo, lui contro i poteri forti.
E 5 Stelle.
Lo fai, disperato ragazza.
Disperato ragazza. E anche la Serracchiani, ieri ci aveva dato un indizio, ma la linea, gli hanno dato la linea, ma la linea era un po' disturbata, quindi ha detto... Monti, lei ha capito Monti, invece era Tremonti la linea.
Sì, forse
cioè,
ha capito.
Il PD si affida a questi piccioli, a questo alfabeto Morse e Madonna, si trasmettono
ieri,
male
ieri,
le cose.
Ieri Deborah Serracchiani, qui ospite da noi, aveva detto ma sì, un governo per sì, se ci sono dei paletti, non Tremonti, Monti sì, sentiamo.
E come dice quel pazzo di Fioroni oggi sul Corriere, vabbè, con Tremonti lo faresti?
No, io personalmente no, devo dire.
E allora con chi?
Io per esempio penso ad un governo, ma non so se il termine transizione o tecnico sia lo stesso, ma io penso ad esempio ad una persona come Mario Monti, che è una persona che è molto ben vista in Europa.
Non rispondermi se non
a questo punto devo dire una cosa, caro Luca.
No.
Viva tutta la vita, sì, tutta la vita.
Chi?
Nichi Vendola e Antonio Di Pietro.
Tu che lo dici?
Sì,
ma
lo
qua
dico io,
ci saranno degli incidenti, c'è gente che ci ascolta in radio, è una responsabilità.
Lo so, però me ne assumo la responsabilità. Viva Nichi Vendola e Antonio Di Pietro, almeno parlano su questo una lingua chiarissima. Se finisce il governo, se cade il governo, si va a votare, si cerca di vincere.
Però smettiamo di scherzare, proviamo a capire che perché lo fanno.
La legge elettorale.
La legge elettorale.
Lo diciamo da tempo, la legge, vogliono cambiare la legge elettorale perché
non
pensano,
vogliono votare, anche questo.
Non vogliono votare,
sono convinti
vogliono...
di perdere, sono l'unica opposizione che non guadagna voti in tutta Europa quando il governo perde popolarità e quindi facciamo il pasticcetto.
Facciamo il pasticcetto perché sperano di fare una legge elettorale, una leggina, un qualcosa che rimetta in gioco le terze forze e dunque magari immaginano un governo d'emergenza appoggiato, pensa, da Fini, Rutelli, Fini e Rutelli che si massacravano fino a pochi mesi fa, Montezemolo,
Beppe Grillo che potrebbe fare un appoggio esterno.
Un appoggio esterno con popolare, magari di piazza, con il Movimento 5 Stelle. Poi chi c'è? Bersani, naturalmente, il Partito Democratico.
E quindi avremo un Tremonti antinuclearista. Ti ricordi che anche Dini si trasformò, divenne un po' compagno. Mi ricordo che urlò quando nel discorso della fiducia, adesso mi avete rotto il cazzo.
Ma i ministri chi li sceglie?
I ministri li tirano col bussolotto, col bussolotto.
Ah, col bussolotto, cioè, beh, certo.
No, ma intanto ci sono tutti quelli, come dire, i grandi statisti, quindi beh, ci certo, saranno no.
i tecnici,
ci sarà il direttore generale di Banca Italia, no?
Metteranno, sì, qualche ex giudice in pensione.
Un giudice della Corte Costituzionale, potrebbe andare a ripescare.
Meccanico,
sì, con l'apparecchio acustico funziona bene ancora.
Il governo tecnico, Ciro da Napoli, buonasera. Ciro, non c'è più Ciro. È finito Ciro.
Bisogna capire se questo messaggio, la linea del PD era arrivata ieri con questa intermittenza, Monti, Tremonti.
E adesso...
Ma forse anche Bersani ha capito male, forse la linea è quella della Serracchiani. Il governo Monti e lui ha capito Tremonti.
Dici?
Non so,
Monti,
è un po' confusa la situazione.
Tremonti. Infatti è solo un 3, cioè solo un 3 di differenza, solo un 3 iniziale di differenza. 18:15 800 24 00 24. Andrea da Vicenza, buonasera.
Sì, buonasera.
Dica.
Niente, io volevo commentare lì le vostre ultime notizie, no?
Sì.
Riguardo governi tecnici e quant'altro. Beh, mi sembra strano, io seguo il blog lì di Grillo, non ho visto, non so dov'è che si trovava quella notizia delle...
È un'intervista all'Unità di questa mattina, un'intervista all'Unità, poi in altri giornali ci sono varie dichiarazioni, però in un'intervista all'Unità ha detto ha detto sì, ma non bisogna andare a votare con questa legge elettorale, in questa situazione, il debito pubblico, eccetera, cioè bisogna fare un governo di emergenza nazionale, ma sì, lo può fare anche Montezemolo.
Beh, in effetti sì, è un po' pesante.
I grillini che dicono? Lei è un grillino?
No, io no, vabbè, Grillino non sono...
Grillino, vabbè, per intenderci, insomma, un fan di Grillo.
Sì, vabbè, nel senso, seguo anche quello che... Seguo anche lui, lo metto nelle varie categorie.
Che categoria la mette lei?
Categoria...
Cioè, lo apprezza Grillo, è uno che apprezza lei?
Aspiranti politici, non so...
Ma lo apprezza?
Alcune idee di Grillo sono condivisibili, dai, non è che...
Cioè, ma Grillo, il Grillo che evoca Montezemolo, il solo fatto che lo evochi come possibilità, o scherza, il che è possibile, perché pur sempre di comico si tratta.
Ma è il caldo, non so...
Cioè, il caldo, lei dice,
Sì, no, perché il problema comunque il problema della legge elettorale resta, perché... Effettivamente il porcello non è che sia...
Sì, bisogna vedere poi che legge elettorale si propone. Uno, no Luca, si fa presto a dire vogliamo cambiare legge elettorale. Bisogna vedere quale legge elettorale. Su questo poi lo stesso Partito Democratico è diviso, tutti sono divisi.
Ma io su questa legge elettorale penso che abbia una cosa che... L'elemento porco è la mancanza di preferenze. Ma temo che chi la vuole modificare non ha mai parlato. Se ci fate caso, nessuno di questi politici ha mai parlato della necessità di reintrodurre le preferenze. E quindi vogliamo fare una legge elettorale che consenta, che ne so, più libertà, la rottura delle
forse
coalizioni.
I collegi,
io non difenderò mai il porcellum, neanche sotto tortura, se questo che pensi, però mi preoccupa il fatto che nessuno dica che la prima priorità è reintrodurre la possibilità di scegliere.
Emanuela, provincia di Pisa, buonasera.
Eccomi, buonasera. Intanto lo dice Casini che vuole reintrodurre le preferenze, ma è tanto che non lo sento, è vero. No, comunque io volevo intervenire in seguito a quello che ha detto un ascoltatore ieri, che diceva che Fini avrebbe dovuto chiedere perdono perché non ha mai tenuto, ha tradito qua e là. Io ho fatto una riflessione che secondo me chi tradisce è Berlusconi, perché non credo che nel programma del PDL ci sia il processo breve, l'intercettazione, tenere in piedi certi personaggi che anche se non sono penalmente, come dire, definiti nelle loro, chiamiamo così, colpevolezze, comunque sono impresentabili politicamente, i Blanchard e quant'altro. Cioè, praticamente chi se ne approfitta del programma per metterci altro, e ha sempre fatto così, è Berlusconi. Non credo che questa... Io volevo dire questo e basta.
Va bene, grazie Emanuela. Ma sai che non ci risponde al telefono, caro Luca?
Chi?
Evocala.
Terry De Nicolò.
Non ci risponde.
No, ma ci risponderà subito.
Ci sta ascoltando. Deve decidere se parlarci o no.
Sì, perché è una ragazza che riflette, medita.
No, ma per carità,
ha mantenuto anche pesi molto forti sulle sue spalle.
Quell'uscita
è stata additata al pubblico ludibrio, quindi è un'esitazione che capisco.
No, ma anch'io naturalmente.
Però entrare a Zanzara è come entrare nel salotto di casa, uno discute, apre il cuore, tutto va bene.
soprattutto perché è arrivata un po', no, come un colpo inaspettato questa pubblicazione di un verbale vecchio da parte di Repubblica questa mattina, prima pagina. Da una parte c'è il fango, Repubblica definisce fango l'inchiesta del giornale, e due pagine dopo c'è un verbale vecchio di qualche anno fa, rimesso lì in pagina a firma di Paolo Berizzi, senza che ci sia un fatto nuovo, in cui c'è la testimonianza di Terry De Nicolò, che sarebbe stata nel letto insieme ad altre due ragazze, insieme a Berlusconi. Ma abbiamo Terry De Nicolò. Ciao Terry, buonasera.
Buonasera.
Ciao, buonasera.
Ciao. Senti,
buonasera
ma
a tutti.
Questo verbale che è stato del tuo interrogatorio, a quando risale?
Questo l'anno scorso. Giugno dell'anno scorso, sì.
Giugno del 2009. Si riferisce ad alcuni avvenimenti, in particolare della fine del 2008, se non sbaglio, no? Del settembre del 2008.
Esattamente.
Ecco, ritrovi tutte le tue parole, tutta la tua testimonianza in questo verbale. Io leggo per chi ci sta ascoltando il riassunto che ha fatto Repubblica. La verità di Terry su Palazzo Grazioli: io nel letto di Silvio con altre due. Siamo entrati con le auto e la cosa che mi ha colpito è stata la mancanza assoluta di controlli. Ci sono anche rimasta male. Ci siamo fermate fino alle 11 di mattina perché fuori c'erano tanti giornalisti. Uscire senza essere visti è stato un grosso problema. E poi c'è la descrizione in poche righe, riportata, ripeto, da Repubblica, di una notte passata tra un letto di una stanza e il letto dove c'era Berlusconi con altre ragazze. Ti ritrovi in questa descrizione, in questo verbale, in questo riassunto di Repubblica, oppure no?
No, assolutamente no. A me, tra l'altro, sono in vacanza e è scoppiata, sa, come una bomba tra le mani, un grosso petardo. Sicuramente Repubblica forse non aveva di meglio da scrivere il 3 agosto del 2010 per scaldare un po' gli animi delle persone come me già in vacanza. No, non mi ci ritrovo assolutamente, sono state modificate delle parti. Io tra l'altro, prima di firmare il verbale, ho fatto un errore molto grosso, perché quell'interrogatorio è stato davvero estenuante, 5-6 ore. E io tra l'altro avevo perso già due voli, quindi ero di fretta, non l'ho riletto, l'ho firmato e sono andata via. Quindi credo che sia stata modificata una parte di ciò che avevo detto davanti ai giudici.
Quale parte esattamente?
Ah, per esempio la frase "nel letto eravamo io, le due ragazze di Roma e Berlusconi". Io non credo di averla mai detta questa frase.
Cioè, ci stai dicendo, scusa se te lo domando, perché Repubblica a un certo punto, riportando con un virgolettato una frase che sarebbe stata scritta in un verbale durante il tuo interrogatorio, dice "delle ore, alcune ore ho dormito da sola e delle ore invece sono stata con queste ragazze, queste due di Roma e Berlusconi", e il titolo è "io nel letto di Silvio con altre due". Allora la domanda è questa: primo, scusa se te lo chiedo, anche se di questo si sta parlando, è vero o non è vero? Secondo, queste parole qui sono state riportate bene oppure no?
No, non sono state riportate bene. Io quella sera ho alzato un po' il gomito, ho bevuto tanto, quindi non ero in grado di tornare in hotel e mi sono fermata lì al Palazzo Grazioli. Tra l'altro il premier è stato molto molto gentile, mi ha prestato una camera dove potermi riprendere un po', perché avevo esagerato un po' mangiando e bevendo. E quindi poi nulla, abbiamo parlato tutte e tre, perché voglio dire, in un letto si può anche parlare, ridere, scherzare, quindi non mi ci ritrovo affatto quello che dicono loro lì su Repubblica.
Cioè quello che stai dicendo, Terry, quello che stai dicendo è che non c'è stato nessun triangolo erotico, insomma.
No, assolutamente no. Ma scusami, tu leggi di sesso, di... in alcun modo, io non leggo.
Beh, quando si legge nel titolo "io nel letto di Silvio con altre due", si capisce questo.
Ma appunto, perché è un titolo che strumentalizza l'articolo contro il premier, appunto, perché uno in un letto può giocare, ridere, scherzare, cioè non è detto che debba fare sesso, che vuol dire, se uno non si sente bene che fa? Cioè, è assurdo, è una roba indegna, è fango contro di me e fango contro di lui, assolutamente. Io nego tutto quello, perché è stato costruito in un modo falsato.
Mm. Cioè tu neghi, cioè le parole sono queste: delle ore ho dormito da sole, delle ore invece, alcune ore sono stata con queste ragazze, queste due di Roma e Berlusconi. Queste sono corrette le parole, però diciamo lì.
Sì, queste parole sono corrette, però vengono estrapolate da un contesto che poi non è quello totale, capisci? Cioè ci sono delle omissioni, tipo appunto che io non mi sono sentita bene e quindi sono stata in un'altra stanza. Quindi è stato estrapolato, è stato strumentalizzato il pezzo.
Luca.
Succede molto spesso ultimamente.
Però quindi sei fra coloro che nel pianeta possono dire di aver toccato il lettone di Putin. Questa è la cosa.
Questa
che
è,
più...
la parte, è la parte.
Non l'ho toccato, aspetta, non l'ho toccato solo io, perché durante la cena Silvio ce l'ha fatto vedere il letto, quindi non l'ho toccato solo io, l'hanno toccato tutte le donne che erano quella sera lì a cena.
Quante eravate?
Eravamo tante, una decina, una quindicina, non mi ricordo, più o meno, quindi non sono stata l'unica a toccarlo.
No, certo, e in quante siete rimaste dopo? Dopo cena?
Quante siamo rimaste? Boh, non mi ricordo, 3, 4. Non lo so, non mi ricordo, perché come si fa a chiedermi un episodio avvenuto 2 anni fa?
Vabbè, cioè, però non è una cosa che uno non è una cosa si che ricorda, capita. Non è che tutti i giorni uno sta sul lettone di Putin.
Vabbè, che vuol dire? Perché non...
Ma stai ridendo anche tu, Terry.
Su altri letti molto più belli, più interessanti di quello
di Putin. Capito.
Questo t'ha dato una stoccata così, eccetera. Comunque, la cosa più interessante che ha detto Terry Di Nicolò è questa. Siccome la Repubblica oggi viene fuori, che cosa? Io nel letto di Silvio con altre due. Cioè, c'è stato addirittura
orgia,
tre donne,
diciamo,
si chiama orgia. Un'orgia con due ragazze, Terry Di Nicolò e Silvio Berlusconi.
E lei dice che non
lei
è
dice,
vero.
Questa cosa non è successa. Così?
No, non è successo assolutamente questa cosa, no. Assolutamente no. E forse soltanto nella fantasia di alcuni giornalisti che la mattina si alzano e non sanno cosa scrivere. Anche perché che senso ha far venire fuori un verbale dopo un anno e mezzo?
Ecco, questo lo volevo chiedere a Telese, perché esce fuori questa cosa secondo te?
Ma può darsi che...
approfittare di questa crisi, di questa lite tra Berlusconi e Fini e di tutto questo casino che c'è intorno.
Ma io qui ho un'idea diversa, perché capisco che Terry...
È un colpo basso che però credo che poi non avrà degli effetti negativi, perché ormai quello che c'è, ormai tutti sanno queste cose qui, quindi sono state dette dalla Daddario, quindi voglio dire non è roba
infatti
nuova.
Io penso,
però effettivamente devo dire una cosa, Luca, che nelle precedenti interviste io le sono andate a riprendere, anche tu ne hai fatto una a Terry De Nicolò qualche mese fa all'inizio dell'anno, a marzo, era stata definita più volte un escort bipartisan, no? Questa è stata la definizione che è stata data da molti giornali. Lei ha risposto su questa cosa in maniera molto franca, anche molto, no?
Sì,
molto sincera.
L'unica che non si è messa a inventarsi,
dovevo pagare
che
il mutuo,
per sbaglio,
eccetera.
Sì.
E lei, alla domanda precisa, lei ha fatto sesso, è stata con Silvio Berlusconi? Lei ha sempre risposto di no.
Se
avesse davvero detto davanti a un giudice, davanti a un magistrato, davanti a un poliziotto una cosa completamente diversa, la cosa sarebbe uscita fuori, insomma,
appunto,
no?
Sarebbe uscita prima, sarebbe uscita subito, questo è importante, quindi vuol dire che non è vero, altrimenti ci sarebbe stato scritto in questi verbali che ho avuto rapporti sessuali col premier. Non è venuto fuori, non è vero. Io ho sempre detto che non era vero, quindi.
Che volevi dire, Luca?
Strumentalizzazione, basta.
No, l'unica cosa su cui, cioè, non credo che in questo momento questa vicenda possa cambiare qualcosa nell'immaginario collettivo. Anzi, posso dire una cosa, lo dico per paradosso, cioè paradossalmente è quasi dannoso il fatto che non abbia fatto sesso.
Perché?
Berlusconi, perché il suo mito è quello del satiro che non si stanca, che non conosce defaillance, quindi il fatto che tutto sommato sia stato a parlare amenamente è quasi un danno alla sua immagine.
Terry, ma ci fu del sesso quella notte che tu hai visto? Adesso ti faccio una domanda un po'...
No, che abbia visto no, io poi sono andata nella stanza, non mi sentivo bene, e poi quello che è accaduto, quello che è successo, no.
Senti, abbastanza curioso invece, magari sarà anche uscito, non me ne sono accorto, il fatto che comunque siete state costrette tu ed altre ragazze a uscire alle 11 di mattina e più tardi perché c'erano dei giornalisti, un appuntamento importante, com'è questo episodio?
No, questo è stato divertente, sì, perché è sbagliato anche l'orario in cui sono uscita dal palazzo, era più tardi. Comunque sì, è vero, era pieno di giornalisti, soprattutto di fotografi, quindi...
Perché c'era una conferenza stampa, un appuntamento del premier, dunque non potevate uscire.
Esattamente di cosa si trattasse, sì, però sì, è stata dura uscire, sì.
Va bene, grazie.
Grazie, buonasera, alla prossima. Allora, io sono reduce da una bella intervista che ho fatto a Busi, perché sentendolo la Zanzara, devi, tra l'altro, come dire, devo invitarti a chiedere, perché era molto arrabbiato per la domanda.
Sì, lo so, Busi si è molto arrabbiato, perché a un certo punto, che cosa ho detto? Avevo letto da qualche parte che lui aveva sostenuto, beh, De Magistris è un bell'uomo, allora gli ho fatto una battutina e si è molto risentito, gli chiederò scusa.
Però detto questo, reduce questa cosa, lui sostiene che al grado zero dell'idealità l'unico sostrato possibile della politica è la sessualità. E quindi questo continuo ebollire, uscire, prorompere i dettagli erotici è ormai il pane della politica. Beh, cioè dietro ogni messaggio comunicativo c'è un sostrato erotico.
E fra poco lo sai di che cosa parleremo?
No, non me lo dire.
È uscito di nuovo by Dagospia il famoso video di Striscia la Notizia, Elisabetta Tulliani, Gianfranco, no, Elisabetta Tulliani, Luciano Gaucci nel castello di Torre Alfina.
Me compri il Perugia o a Ferrari?
Bene, 18.33, 800 24 0024, sentiamo subito i titoli dei telegiornali, fra poco anche i vostri interventi, TG2.
Domani il voto sulla sfiducia a Caliendo, nel vertice tenuto oggi Finiani, UDC, deputati di Rutelli e MPA hanno deciso di astenersi. Bersani, meglio un governo di transizione che la situazione attuale. Si riaccende la tensione in Medio Oriente, scontri al confine tra Libano e Israele, almeno 5 i morti, non sono coinvolti gli italiani. La Russia, i protagonisti facciano un passo verso la pace. Finiscono nel mirino dell'antitrust i braccialetti di moda quest'estate che promettono forza ed equilibrio. Si dovrà dimostrare scientificamente che funzionano. Lutto nel mondo della cultura, è morta a Palermo Elvira Sellerio, con il marito Enzo aveva fondato nel 1970 la storica casa editrice, la signora della cultura è stata anche membro del CDA della RAI.
E adesso studio aperto.
Ucciso a 13 anni da un ragazzino, parla la madre del baby killer, chiedo perdono ai genitori di Matteo, gli amici a Bronte appendono uno striscione, sarai sempre il nostro angioletto, e intanto si moltiplicano gli episodi di bullismo. Domani il voto sulla sfiducia al sottosegretario Caliendo, coinvolto nell'inchiesta sulla P3. Finiani centristi verso l'astensione, l'opposizione chiede un esecutivo di transizione, ma la Lega ribadisce.
Lo fa.
Ani sei Tremonti.
Perché lo fai? Vuoi nasconderti dentro me?
La grande intesa Telese Cruciani questa sera.
Ma è pazzesco!
Non si può non essere d'accordo. Bersani apre a Tremonti, Grillo apre a Montezemolo, la Serracchiani apre a Monti senza il 3. Com'è possibile tutto ciò?
È una tragedia civile, umana, morale. Ma forse può chiamare. Pierluigi, chiama!
Fai chiamare, di traglia!
Almeno il portavoce,
qualcuno
che ce lo
tuo
dica.
Uomo, qualcuno. Perché apre a Tremonti? O poi dirà, non l'ho detto, fra poco.
Aspetta. No. Sì, sì, va fino in fondo, perché no, di Bettole è tosto. No.
Dirà, sì, era un paradosso, era una provocazione.
Ma se ci pensi, la segreteria Bersani, poi ora stavo
ricomponendo
un po' i pezzi.
Guarda che Bersani è d'accordo quasi su tutto con Tremonti,
Era partita proprio con questa idea, cioè il grande accordo per cui difendersi dal processo e nel processo. L'unica novità è che anziché farlo direttamente con Berlusconi, perché lo lapidano, dice di farlo con Tremonti.
Poi anche Bersani però è stato travolto dall'anti-berlusconismo. Diciamo
invece così. Io penso una cosa peggiore, che sarà Tremonti a sfilarsi. E questo sarà disastroso per l'immagine del PD.
Impazza la fantapolitica.
Sede coi forconi. Leggiamo un po' di messaggi, qualcosa.
No, i messaggi
che
sono,
dice?
Sono tutti su
Telegram. Che dice il popolo? Ah sì, che dicono?
Che dicono?
Che dicono?
È fra poco. Sentiamo però prima Beautiful, perché c'è la vicenda, non ce la possiamo scordare. La vicenda di Elisabetta Tulliani e Gaucci, riproposta da Dagospia, che ha ripescato un vecchio video che poi era quello di Striscia la Notizia. Ed è quello che è targato adesso Repubblica TV, sotto la musica di Beautiful. A un certo punto, caro Luca, si vede Luciano Gaucci, il video di 7-8 anni fa. Com'è? Luciano Gaucci nel castello di Torre Alfina, che chiama, sempre là nel castello, chiama Elisabetta Tulliani. Sentiamo.
Ma pensando al fatto che tu eri una compagna di scuola di mio figlio Alessandro, il destino ha voluto che noi ci incontrassimo. e quindi anche ci innamorassimo, quindi sono felicissimo di questo. Tu cosa ne pensi a proposito?
È vero, beh, che effettivamente sì, è proprio tutta una questione di destino, però tu mi sei subito colpito quando veniva con Alessandro.
E Dagospia titola un video horror, ed effettivamente un po'.
Ma pure questa cosa che lei era la fidanzata, ora qui si dice la compagna di scuola, anche forse, questa piccola geografia da controcampo del
però
figlio,
secondo te perché riescono
dal
fuori
padre al figlio
cose?
E quando lei arrivava a casa col figlio è rimasta colpita da chi? Da Gaucci!
Perché riescono fuori queste cose, al di là dello scherzo? Perché secondo te riescono fuori fango?
Perché è suo politica, non c'è altro.
Cioè, è tutto legittimo. Cioè scavare nel passato della compagna, dell'attuale presidente della Camera è legittimo. No, rispondimi a questa cosa. Rispondimi a questa cosa. Scavare nel passato della compagna del presidente della Camera è legittimo oppure no? Secondo me sì.
Ma sai
come
perché?
Scavare nel passato di Berlusconi?
Perché la svolta di Fini è comunque anche in qualche modo, in larga parte determinata anche dal suo cambio di vita, di compagna, di abitudini coniugali, di frequentazioni. E scusami, ma tutta la vicenda della casa di Monte Carlo intorno a chi ruota? A fratello della Tugliani.
Certo.
Cioè qui uno si prende una compagna e si aggancia a una tribù.
A un certo punto c'è in questo video horror, così viene definito da Gospia, Elisabetta Tugliani che legge alcuni passi di un libro e ha alle spalle il Gagliardetto del Perugia.
Cosa stai leggendo?
Grandi storie d'amore.
Come la nostra?
Sì.
Lo sai che io potrei essere tuo padre?
Vabbè, che c'entra, l'auguro io potrei essere tua figlia.
Ma
però,
per fortuna non lo sei.
No, una sera a parte è diverso, caro.
Estive.
Ci sono?
Cioè questo, associazioni estive, questo è precoattismo, cioè anticipava le due coatte della spiaggia.
Tu stai dando della coatta a Elisabetta Tugliani, la compagna dell'attuale presidente.
Dici
della
non vorresti nobilitarla?
Non va,
no,
bene, ecco. Non va bene, non va
beh,
bene.
Un po' coattella è.
Che te passa a leggere il libro delle favole, che bella!
Poi c'è un pezzo in cui giocano a biliardo, in cui lei dà dei colpi di biliardo. Sentite.
A proposito di gioiello, c'è quel giocatore che vuole 2 miliardi in più, ti ingaggio. Che cosa vuoi che io faccia? L'ingaggio del giocatore o il gioiello per te?
Falli tutti e due, così.
Ma così diventano 4.
Vabbè.
Falli tutti e due, Giuseppe, falli tutti e due.
Se dovessi fare il gioco della torre, tra me e Perugia, chi butteresti tu? Aspetta che mi butto,
E si conclude in questo modo con Gaucci che propone a Elisabetta Tugliani di diventare presidente del Perugia. Non te lo ricordavi questo?
No!
Elisabetta, sai cosa ho pensato? Alessandro è amministratore delegato, Riccardo è consigliere delegato, a te ti faccio fare il presidente.
Perché
ciao.
Lo fai?
C'è un aggiornamento. Che ti dicevo io? Che ti dicevo io su Bersani? Cosa ti dicevo su Bersani? Allora, tutti i siti titolano in questo modo: Bersani apre a Tremonti, meglio del voto anticipato. Virgolettato, un governo di transizione non può essere certo guidato da chi ci ha portato fin qui. Ministro dell'economia, meglio lui che il voto con questa legge elettorale. Sentite Bersani al TG2 pochi istanti fa.
Ma noi non abbiamo mai fatto nomi, qui continuano a girare nomi, nostre cose. Noi abbiamo detto che se questo governo non regge, ci deve essere per un tempo limitato un'altra soluzione che consenta di fare una legge elettorale nuova, di provvedere alcune limitate misure, di mettere in condizioni, diciamo, i diversi blocchi politici di presentare una nuova proposta al Paese.
Abbiamo altro sempre di Bersani? Smentite varie, no? È il solito, la solita
cosa. Sì, però è una smentita anche che non smentisce. Perché lo fa? Perché dice abbiamo fatto i nomi, però è ministro dell'economia. E chi è il ministro dell'economia? Pierluigi, chi è?
Tina, provincia di Milano, buonasera.
Buonasera.
Tina, mi sente?
Pronto?
Sì, dica. Abbassi la radio, chiuda la radio, faccia tutto quello che deve fare. Non mi sente. Giuliano da Roma, buonasera. Giuliano da Roma, buonasera. Giuliano.
Mi sente?
Sì, dica.
Comunque io mi faccio i complimenti perché voi siete il lettino dello psicoterapeuta delle sinistra, degli uomini di sinistra.
Che anche di quelli di destra. No, e non dica sono, lettino, non oggi non dica
sinistra,
lettino.
Noto che io vi sento tutte le sere, anzi.
Lettone.
Aspetto...
Lettone, casomai.
Giuliano, dica.
Sì. Il problema è questo. Io da ragazzino ho sempre pensato che se uno vuole vincere le elezioni deve fare in tutti i modi per fare cadere il governo. Adesso che la sinistra è arrivata a farlo quasi cadere, c'ha paura. Ma c'ha paura perché le perde.
Ma chi l'ha detto? Ma chi l'ha detto? Uno non può partire battuto.
Ma lo dicono loro, perché se
Berlusconi
uno
nel 2006, nel 2006 Berlusconi.
Un governo di transizione, che poi non capisco perché ci deve bastare un governo di transizione.
Visto io non so nemmeno cosa significa governo di transizione, ormai da anni che non esiste un governo di transizione.
Da dove verso dove?
Transitare da che cosa a che cosa? Poi dicono un governo di transizione, una di transizione per l'emergenza economica. Ma che vuol dire? L'emergenza economica si affronta con le misure. Quali misure? Alcuni sono d'accordo, altri no.
E in effetti, ma sono d'accordo con quelle che dice Tremonti?
Ma questo non lo so. No, non credo che fino all'altro giorno si scannavano.
In effetti. Allora, il problema è uno solo, che questi hanno paura di prendere per la quarta volta di seguito un'altra batosta.
Scusi, Giuliano, può essere che sia così, anzi probabilmente è così, però caro Luca, nel 2006 Berlusconi partì battuto, era 10-15 punti dietro, riuscì a rimontare, certo con la sua abilità in campagna elettorale, perché Prodi disse alcune castronerie, fece degli errori, nei confronti magari è andato
anche
male.
Anche Padoaschioppa con le tasse
anche
bellissime.
Anche Padoaschioppa, un piccolo lapsus, però... No, le tasse bellissime le disse dopo, quando già era ministro.
Già ministro?
Era già ministro.
Ma era, prepararono... Ah, già è vero,
era già
dopo,
ministro,
dopo,
era
dopo,
già ministro, era dopo. In ogni caso, non è detto che si perda. Chi l'ha detto? Vendola, per esempio, non pensa così, pensa che si possa vincere. Perché uno si deve...
Ma come sei vendoliano? Guarda, sono diventato vendoliano. Già quando
sì,
dici il nome
no.
Vendola, mi preoccupo.
No, non sono vendoliano, probabilmente non lo voterei mai, non lo so. Molto difficile che potrei votare... Un personaggio come Vendola, però francamente di fronte a tutti questi esponenti del Partito Democratico
aveva detto che si andava verso questo governissimo ma gli elettori
anche,
ma
lui,
abbiamo un
anche lui ha una sua convenienza Vendola naturalmente perché prima si vota meglio è naturalmente
Però dico gli elettori e il PD come fanno a digerirlo?
Quello di prima non è elettore
ma poi
del
l'asse
PD,
con la Lega mo' è diventata buona anche la Lega sì. Bisogna fare il federalismo fiscale
D'Alema,
con
detto,
l'autonomia impositiva la costo della sinistra no,
Maurizio da Modena buonasera.
Buonasera
Maurizio sì te lei sei disperato lo risollevi
mi dica qualcosa lei
Maurizio cerchi di consolare Telese dica qualcosa.
Io fra l'altro posso solo dire che la mezza smentita della signorina di prima, in quanto tale è una trasmissione, ma non è un problema. Gli spettatori si sono fatti la loro opinione.
Cioè la smentita di Terry De Nicolò, ma scusi però, sì, Terry De Nicolò sostiene di non essere mai andato a letto con Berlusconi, noi che possiamo fare? Registriamo quello che dice. D'altra parte nei verbali non c'è scritto, nei verbali mica c'è scritto sì, ho fatto sesso col premier, è stata nel letto con altre due con Berlusconi, nel letto si può fare anche altro. No?
Sì, ha sostenuto anche di ricordare bene perché stava poco bene ed era ubriaca, quindi vabbè. Ma io volevo intervenire sul discorso del governo tecnico di transizione. C'è anche un'altra... lettura che si potrebbe dare eventualmente. Premetto che io sono anche berlusconiano.
Qual è la lettura, Maurizio? Non c'è bisogno di fare...
La lettura è molto semplice, che se si fa un governo di transizione con Tremonti, Monti o chi sia, il signor Berlusconi diventa un semplice deputato e non può più fare uso del legittimo impedimento e sarà sconfitto attraverso la magistratura.
Boh. Mi sembra piuttosto ardita. Traffico, poi torniamo, se lo troviamo, Enzo Raisi, un finiano convinto. Vogliamo chiedere perché Finino risponde sulla casa
ma
di Monte Carlo.
Ma ancora il suo traffico? No.
Il traffico, no. Hai ragione, traffico no, traffico. Eccoci qui, 18.47, 800 24 00 24 per chiamarci in diretta. Sai, questa sera oltre a Terry De Nicolò non ci risponde manco Enzo Raisi, poi alla fine ci ha risposto.
Magari anche lui sul lettone, no? Mi pare, tutto può accadere, lui smentisce Bersani, smentisce Terry De Nicolò, Raisi non è al telefono, cosa sta accadendo?
Ciro da Napoli, Ciro.
Buonasera Cruciani.
Dica.
Mi sente?
Raisi, risponda.
Sì, sì. No, sono Ciro da Napoli.
Sì, lo so, lo sappiamo.
Ma se è con Raisi.
Sì, vabbè, comunque sono un finiano anch'io,
E finiamo
Finiano anch'io, quindi...
sono forti i finiani.
Secondo me c'è un movimento che va al di là dei numeri in cui si sentono in giro. Io sono convintissimo, perché poi sono un consigliere comunale della provincia di Napoli, quindi quello che sta accadendo a livello nazionale...
Ecco, ma lei è all'opposizione o in maggioranza nel suo comune?
No, Cruciani, io sono all'opposizione perché sono 20 anni che vengo dal movimento sociale, poi ho fatto alleanza nazionale, poi...
No, ho capito, ma lei nel suo comune, essendo consigliere comunale, in maggioranza, c'è il suo comune, da chi è governato? Centro-sinistra o centro-destra?
PD.
Ah, da PD, per cui vabbè, voi siete all'opposizione.
Però le volevo dire questo, quello che sta succedendo oggi a livello Italia, io purtroppo sulla mia pelle, lo dico a lei, a Telesa, a tutti gli ascoltatori che ci stanno, già l'ho vissuto 2 anni fa, perché a massa di somma ci stanno 2 PDL, quello di Alleanza Nazionale in cui siamo 2 consiglieri comunali e quello di Forza Italia in cui un consigliere comunale pure lui di Forza Italia.
E allora
questo qui è stato espulso dal centro-sinistra perché il 15 agosto di 2 anni fa dal palco salutò delle famiglie particolari a massa di somma, lei mi capisce, no? Non mi faccio scendere di particolari.
Vabbè, adesso non entriamo nei particolari di quello che succede in quel paese perché non ce ne frega niente.
Fu espulso dal PD, adesso sta in Forza Italia e poi è passato nel PDL, quindi anche qui da noi sono 2 anni che noi praticamente non ci parliamo. Quindi io volevo dire questo, per quanto riguarda quella signorina Terri De Nicolò che ha parlato prima, sinceramente è totalmente inaffidabile, penso, per me. Perché
è inaffidabile?
È perché Cruciani era ubriaca, lei stessa ha detto che non si ricordava. Io non so, uno va nel letto con il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio si mette a parlare, ma mi sembra un po' difficile da credere. Però sappiamo
ognuno fa le sue considerazioni.
Ognuno fa le sue considerazioni. Poi le volevo dire l'ultima cosa per quanto riguarda... Sì, velocissima. Io credo che Fini esisteva prima di Berlusconi, esiste quando c'è Berlusconi, esisterà pure dopo Berlusconi. Tanti Berlusconi, devono ringraziare solo a Berlusconi che esistono, perché non esistevano prima, esistono oggi e non esisteranno più domani. Grazie.
Va bene, grazie Ciro. Enzo Raisi, buonasera.
Buonasera a voi.
Come sta?
Buonasera.
Dove si trova? Raisi, dove si trova? C'è Telese qua, il solito questa festa.
Sono in...
Detto è il Matador.
In 3 secolo, guardi. In 3 secolo.
Ah, è nella redazione del Secolo d'Italia.
Ma doveva essere in Spagna, la corrida, il caldo, l'estate.
Vado come mi lasciano in libertà, per adesso sono qua ancora galeotto.
Senta, ma lei l'altro giorno ha detto una cosa che mi ha colpito, cioè ci hanno cacciato come non succedeva, come nemmeno ai tempi dell'Unione Sovietica. Cos'è che ha detto?
No, ho detto che il documento che è stato scritto di censura a Fini... Sì. È un documento da soviet dell'epoca di Brezhnev, tant'è che è stato scritto da un ex comunista come Bondi e lì si vede bene.
Tout se tient,
dice Telese, tutto si tiene.
Sì, appunto, tutto si tiene. Tutto diciamo che c'è stato un rigurgito del passato da parte di Bondi nello scrivere e revisere quel documento.
Ma che l'ha scritto lui, secondo lei?
Così mi dicono, ma diciamo che...
Vergato da Bondi, come scrive Travaglio.
Sicuramente è molto illiberale, quindi diciamo che visto che sostanzialmente la maggior parte... degli ex Forza Italia, comunque dei componenti dell'area berlusconiana, viene da una cultura liberale, dubito che l'abbiano scritto loro.
Dunque non può averlo scritto che Bondi, che invece viene dalla cultura comunista. Senta Raisi, però qui io e Telese vogliamo sapere una cosa, non ci sembrano, noi che siamo super partes, se non ce ne frega niente, non abbiamo vantaggi da nulla e da nessuno.
Anch'io,
No, anche lei, no, perché
scrivo al partito.
No, per carità. Però non ci risultano convincenti le frasi che ha detto Gianfranco Fini su questa storia dell'appartamento di Monte Carlo. So che lei non sa nulla, eccetera, eccetera. Però forse.
No, io so, per carità. Mi dica
non
pure,
sarebbe.
Domanda,
come sa? In che senso sa? Mi scusi.
No, nel senso che so che un appartamento venduto nel 2008, mi sembra, se non vado errato, è scritto al bilancio ufficialmente del partito. Tra l'altro, in quel momento non governava il partito Fini, ma c'era un triunvirato, quindi voglio dire.
Vabbè, però Fini era, non dica che non governava Fini il partito, in quel momento Fini governava il partito.
No, scusi, però vedi, non so come vengono gestite le altre parti, ma da noi il bilancio veniva votato all'Assemblea Nazionale.
Sì, no, certo, è stato condiviso anche da altri, certo.
È condiviso, quindi sa dire che uno non se n'è accorto, mi sembra strano. Detto questo, per entrare nel tema specifico, è un appartamento ereditato da una signora che è stata molto gentile e quando è morta ha lasciato in eredità diversi immobili, molti a Roma e uno in quel di Monte Carlo, che tra l'altro non andava da tempo, quindi era totalmente fatiscente, che era un appartamento che per ristrutturare erano necessari dei costi, degli investimenti abbastanza pesanti, e quindi il partito decise di venderlo per evitare appunto di un'inutile proprietà che non sapeva neanche...
Lei mi sta dicendo che il prezzo di vendita le pare congruo?
farli. Allora, premesso che io non faccio l'immobiliarista.
No, però le pare congruo.
Se qualcuno aveva qualcosa da dire, c'è un'assemblea nazionale, un bilancio, si alza la manina, visto che è stato scritto bilancio, perché vuol dire non è che non è stato scritto bilancio, è scritto bilancio, uno alza la manina, chiede, no? E dopodiché contesta.
Cioè, lei, Luca,
strano, con
Luca
tutto fa... rispetto, sì. Con tutto rispetto, mi sembra strano che venga contestato da un giornale come Feltri, che ormai, ripeto, come ho già detto più volte, è un po' la nostra Novella 2000, con la differenza che la Novella 2000 ha delle belle foto, Feltri no.
Perché Novella 2000? No. Mi scusi, perché Novella 2000?
Perché ormai Feltri è tutto un gossip, no? Cioè, fa la politica sui familiari, sugli appartamenti, sulle case altrui, dimenticando, l'ultima è stata quella di Menia, che è stata credo la cosa più oscena che ho letto in 30 anni di politica, perché conosce Menia.
Una vecchia vicenda che riguarda il Merigo Grills, cose di Trieste di diversi anni fa. Però mi scusi, in questo caso mi sembra, Reisi, tutti quanti l'hanno detto, anche colleghi non certo di giornali dell'area di centrodestra, hanno detto che è un'inchiesta giornalistica che ha portato alla luce alcuni fatti. Ora, secondo lei, ci vogliono delle spiegazioni da parte del Presidente della Camera sul passaggio a queste società, sul prezzo dell'appartamento, sul perché ci sia il cognato di Fini, allora, cognato acquisito, diciamo, il fratello di Elisabetta? Ci vogliono delle spiegazioni in più,
certo,
o no?
Certo, allora guarda, spieghiamo innanzitutto una cosa, perché sennò qui stiamo veramente, pensiamo che tutti quanti siamo dei sciocchi. Allora, la maggior parte delle società immobiliari di Monte Carlo sono i paradisi fiscali, perché lei mi insegna che se lei vogliamo comprare una casa a Monte Carlo difficilmente ce la intestiamo, ok?
Virgola. Ma adesso, questo vuol dire, scusi, cioè, chiunque compra una casa a Monte Carlo
mi fa finire il ragionamento,
sì, sì,
okay? Essendo considerato ovviamente Monte Carlo un paese a rischio, la maggior parte degli immobili di proprietà immobiliare di Monte Carlo sono legate a società finanziarie. Diciamo così, offshore si chiamano così. Bene. Per cui se lei ha un appartamento e lo vuol vendere, e vuole vendere anche abbastanza velocemente, perché sì, questo è chiaro che
lo deve vendere una di queste società,
deve vendere su quello che offre il mercato, cioè società di questo tipo.
Ma è vero che il mercato offriva di più o no?
Tiene sul copone, allora, visto che sul copone non se lo volevano tenere, io credo che mi ha fatto cosa buona e giusta venderlo. Per cui lo scandalo di averlo venduto a una società offshore mi sembra uno scandalo di uno che vive fuori al mondo. Oltretutto, un giornale come quello di Feltri, che conosce bene queste cose, che ha, vuol dire, una proprietà che conosce bene cos'è offshore, mi sembra un pochino strana che faccia queste cose. Vogliamo dire tutte, no? Perché sennò mi sembra veramente di essere, no?
Lei dice il giornale di Berlusconi dovrebbe sapere che cos'è una società offshore, dunque non si dovrebbe stupire che questo appartamento è stato venduto a delle società offshore.
No, soprattutto dovrebbe sapere che a Monte Carlo la maggior parte dei proprietari immobiliari di Monte Carlo sono società offshore, cioè questo lo sanno anche, vuol dire, i bambini, ma è normale.
Mettiamo che il prezzo sia legittimo.
I nostri sportivi che andavano a Monte Carlo,
sì,
cosa
sì,
facevano?
Però io adesso non lo so se tutte le case, se tutte le transazioni immobiliari a Monte Carlo avvengono attraverso società offshore.
Dicendo,
adesso, francamente, non credo che sia così.
Non ho detto questo, ho detto un'altra cosa. Ho detto che la maggior parte delle proprietà, soprattutto quando parliamo di grandi proprietà, eccetera, sono società offshore, che possono essere appunto di diversi tipi, anche della manica, non è che
ho capito. Luca, però la questione è un'altra, come entra in gioco?
C'entra il fratello e la Tullia? Guardi, ecco. Intanto lo premetto, credo ho seguito le vicende dei Finiani, credo che stiamo facendo una battaglia politica, e comunque è bella, comunque la si pensi, no? Sorprendente, coraggiosa, ma all'osso uno poi, siccome uno dei punti della legalità, io non capisco perché se c'è questa vendita improvvisamente salta fuori due società
e questo l'ha spiegato Reisi,
e poi il fratello della Tugliani,
come entra in ballo il fratello di Elisabetta Tugliani?
La domanda che le faccio io, cosa c'entrano i familiari con la politica, appunto, perché se fossero soldi pubblici potrei capire, qui stiamo parlando
però non
soldi.
È così, chi dice, scusi Reisi, la interrompo un solo secondo poi la lascio proseguire, certo. Chi dice i familiari non c'entrano con la politica non capisce che cosa so che lei è una persona intelligente, cosa è diventata la politica oggi. La politica oggi è diventata anche gli affari di famiglia, quello che succede all'interno delle famiglie, amori, discussioni, divorzi, separazioni, immobili e non immobili.
Scusi, una cosa.
Uno potrebbe dire che c'entrano i familiari con gli affari, con il bilancio del partito.
Il modo migliore per non fare politica in questo paese. Io amministro un giornale, Il Secolo d'Italia, di cui non sono direttore, ma sono semplicemente amministratore. Sì, sì. Io mi vanto che il giornale che amministro non tratta mai questo tipo di interventi.
Va bene, questo
quindi
è un altro
io sono molto orgoglioso di far parte di un giornale che fa un altro tipo di informazione e quindi mi consente che quando io parlo dico che mi riconosco in quel tipo di informazione.
Detto questo, lei riesce a trovare una spiegazione?
Penso che il modello sia Novella 2000, senza le foto, perché questo è l'altro problema che trovo un po' dal punto di vista, diciamo, estetico brutto, ecco, cioè, quindi che in realtà la politica è Novella 2000 senza le foto, bene, c'è un altro mondo che pensa che sia questo. Questo è il modo migliore per distrarre il paese sui veri temi politici.
Ok, ma lei la domanda di Telese, cosa c'entra la famiglia Tugliani in quella casa? Come si risponde?
Mi permette che rispondo.
Sì.
Scusi, un attimo, però fino a fare ragionamento. Le dico che, oggettivamente parlando, trovo strano che in un momento di dibattito politico così pregnante come quello che stiamo vivendo, perché giustamente c'è un dibattito forte, certo, tutto si riduce a capire il cognato del presidente Fini, cosa ci fa Monte Carlo.
Ma se siamo stati, scusi, onorevole Lei, se siamo stati mesi a discutere cosa c'entra il padre di Noemi Letizia nella vicenda di Berlusconi, si può chiedere che cosa c'entra il cognato di Fini o il fratello di Elisabetta Tugliani in questa vicenda?
Non è stato lei,
ma c'è stato nel dibattito pubblico.
Perché casomai lì il problema era un altro, cioè non è il padre di Noemi, casomai era un altro tipo di problema.
Sì, un altro tipo di problema, certamente. Telesa, la risposta
non mi affascinava neanche quello, per essere a me affascina la politica.
Abbiamo 30 secondi, però la risposta su che cosa c'entra la famiglia Tugliani con questo immobile.
Ma guarda, io sinceramente non so che attività faccia la famiglia Tugliani, e devo dire, dalla mia massima solidarietà alla famiglia Tugliani per questo tentativo di coinvolgimento veramente, come dire, di bassissimo livello. Questa è l'unica cosa che posso dire. Non so cosa faccia il cognato del presidente, non mi interessa perché non è quel tema oggetto di politica, e se devo essere sincero posso solamente manifestare la mia simpatia e la mia solidarietà alla famiglia Tugliani, punto e capo. Questo è tutto quello che posso
va
dire.
Bene, grazie Raisi, buona serata. No, buona serata. 18:59 e
il resto è mistero.
Vedi, il telefono giù, per carità, telefonata chiusa in maniera molto civile. Siamo di nuovo qui alle 19:17 con la Zanzara, 800 24 00 24.
Wow.
Caro Luca, impegnato nello scrivere un'intervista a chissà chi, leggerete domani sul Fatto. Chi c'è stasera in onda? Chi c'è?
Stasera io lo trovo fantastico, abbiamo proprio come il cacio sui maccheroni la telefonata che qui manca, abbiamo Enrico Letta che ci spiegherà.
Ah, beh, certo, a questo punto è ad hoc.
È l'unico che può... noi sapevamo.
Ma Enrico Letta è a favore di un governo con Tremonti premier.
È lui che lo ha annunciato, è lui che lo ha preparato, no?
Sentiamo come affronta questa vicenda il TG3. Se titola con il nome di Tremonti o senza Tremonti? Sentiamo.
I finiani e i centristi di UDC, API ed MPA concordano l'astensione sulla sfiducia a Caliendo. Rutelli, oggi finisce il bipolarismo. Casini ospita il TG3. Per Bersani meglio l'ipotesi Tremonti che un voto anticipato con questa legge elettorale, ma i nomi precisi aspettano a Napolitano. Scontro a fuoco alla frontiera, muoiono 4 libanesi e un israeliano. Beirut accusa un'aggressione, Israele risponde, il Libano è responsabile. Il Consiglio di Stato conferma il no del TAR agli aumenti dei pedaggi autostradali, decisivo con la manovra. A fine mese il verdetto definitivo. 2 ragazzi gay presi a bottigliate da 3 loro coetanei per un bacio davanti a un locale, la più accanita contro di loro, una giovane donna. Approvato il piano di contrasto alle mafie, il Presidente del Senato, la lotta alla legalità e patrimonio di tutti, allarme di granata, cosche, infiltrazioni nelle regioni. Dalla Puglia alla Liguria, litorali a rischio crollo. Mancano i fondi da spendere per la sicurezza. Il caso delle grotte di Nerone ad Anzio.
Beh, devo dire, Luca, corretto il titolo del TG3, no?
Molto, non ti aspettavi, è qua.
Però adesso ci ho pensato. No, me l'aspettavo, per carità. Io ho un'altra interpretazione.
Se vuoi essere maliziosi, neanche il TG3 crede alla smentita di Bersani.
Esatto. Però, secondo me, Bersani l'ha fatto apposta per mettere un po' di zeppa tra Berlusconi e Tremonti.
Cioè, mettere zeppa, ma mi pare che prenderà una zeppa, perché, scusami, il nodo è questo. L'idea che uno dica qualunque cosa, purché togliamo quello e noi facciamo qualunque governo, in realtà immiserisce lui, indebolisce la sua proposta politica. Cioè non c'è un'elaborazione, non c'è una strategia, non c'è neanche un disegno per il paese. Qual è? Faremo la finanziaria? Faremo i tagli insieme perché è giusto così? Sembra un po'... povera come idea.
Sky TG24.
Domani il voto su Caliendo, Finiani e centristi verso l'astensione.
Bersani smentisce il sì a Tremonti premier, Maroni evoca le urne.
Sì del Senato al codice antimafia, legalità patrimonio di tutti, dice Schifani.
Tangenti in Abruzzo, la Stati si difende, ho sempre difeso i lavoratori, dice.
Dopo il TAR il Consiglio di Stato, confermato il no agli aumenti dei pedaggi.
Una villa alla Scarface sottratta all'Andrangheta, colpo al clan Alvaro.
Israele e Libano, la tensione torna alta, scontri e vittime al confine.
Il presidente pakistano gela gli alleati, la guerra ai talebani è persa.
Strage nel Connecticut, dipendente spara in un'azienda, 9 i morti.
È morta Elvira Sellerio, editrice, talent scout da Sciascia a Camilleri.
Povera patria, schiacciata dagli abusi del potere.
Allora, detto che secondo me Luca Grillo politicamente ed elettoralmente conta pochissimo, anche se è in grado di far perdere qualche regione, però a livello nazionale conta poco. Che vuole fare? Innanzitutto non ci vuole concedere interviste, qui alla Zanzara.
A te.
A me in particolare.
Pensa, a me una volta mi ha vaffanculato, scusate il termine, sì. Però poi me l'ha data, quindi domani di prova può cambiare idea, dipende da come lo becchi.
Il programma La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Sì, no, no, non mi interessa.
Come mai?
Perché non mi interessa Cruciani né quello che dice. Non se posso... era lei una intervistina così, volante, sì, ma non mi interessa un'intervista con Cruciani. No, 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 non le dico il mio... non lo voglio neanche... neanche definire chi è quella persona non rientra nel mio schema mentale un giornalista così.
Che cattiva persona che sono.
Ti sei comportato male, adesso ti prendi le tue responsabilità.
Sai che dicono su alcuni siti che siccome io sono un difensore della privacy non bisogna mandare in onda questa cosa. In realtà a Grillo
se sei un difensore della privacy no. Sì. L'ha intercettato.
Che intercettato?
Fate le battaglie contro l'intercettazione, ha intercettato Grillo.
Ma che intercettato?
E lui lo sapeva perché in realtà c'era
qui,
una premonizione.
Qui Radio 24. Buongiorno signor Grillo. E lui comincia a parlare. Qual è
che
il
vuol dire?
Qual
che poteva
problema?
Essere in diretta? È una...
No, no, è in diretta, no, è registrato.
No, ma io sono d'accordo con te, infatti bisogna usare l'intercettazione. Io penso che Cruciani sia in lotta contro se stesso e si stia liberando.
Ma io non ho detto che non bisogna... Guarda,
tardo berlusconismo
sulle intercettazioni io ho l'idea molto chiara.
Quali?
Sulle intercettazioni, sul modo di gestire le intercettazioni da parte dei magistrati.
Adesso
parte,
viene da ridere, perché
parte
ora voglio
piccoli,
dire
a parte
quella faccia meravigliosa. Poi le viene da ridere perché...
A parte alcuni piccoli limiti che si possono porre di budget, eccetera, io credo che i magistrati debbano avere la più ampia libertà.
Ah, ma è bellissimo.
Sull'uso delle intercettazioni e sul modo di farle, eccetera.
Grillo, perdonalo, dagli un'intervista, si sta redimendo.
Donati, Italia dei Valori, benvenuto a Grillo. Non tutti nell'Italia dei Valori la pensano allo stesso modo, tu lo sai, no? Su Grillo, soprattutto Grillo pensa...
E Donati come la pensa su Grillo?
Sentiamo.
Ma guardi, allora, premesso che noi a Grillo diamo il benvenuto nella scena politica italiana, perché riteniamo che in una politica diventata stantia, tutta autoreferenziale, se noi rimandiamo in onda un talk show di 15 anni fa, se voi lo fate maliziosamente una mattina senza dire che è di 15 anni fa, io credo che pochi italiani si accorgerebbero, perché i problemi sono gli stessi, le questioni sono le stesse e più delle volte anche i protagonisti della politica sono gli stessi, per cui c'è...
Troppo lungo quello che dice Donati. Però ripeto, Grillo dice no, Di Pietro non mi va bene, non mi piace più, è troppo vicino al potere. Serracchiani, ieri sera, proprio da Luca Telese, Grillo in linea col PD, questa pure è bella.
Grillo ha dichiarato sul suo blog che non è per le elezioni anticipate, anzi per un governo di transizione esattamente con gli stessi schemi che ha detto il Partito Democratico, sistema elettorale, crisi economica e via dicendo.
UDC,
vedo che non
Italia
parla più.
L'ho intervistato due giorni fa, se le dicessi la metà delle cose che Grillo mi ha detto del PD,
però,
finirei in carcere per diffamazione.
Ma quello lo fa sempre.
Ai governanti.
Vabbè, insomma, anche su Grillo l'opposizione non ha le idee chiare su cosa fare. 800 24 00 24. E direi, caro Luca, la campagna acquisti. C'è in corso la campagna acquisti, sentite.
Canà, indovini chi li ho preso?
Chi?
Ma?
Ma?
Mara?
Mara, c'è mia moglie.
Maradò.
Maradò?
Maradona! Maradona! Maledetta le coronette!
Come ha fatto?
Nell'affare è entrato anche Berlusconi.
Ah, me lo dovevo immaginare io.
La campagna acquisti di Berlusconi, come sta andando secondo te? Secondo me male, male.
Io sono proprio avvinto dal mistero di Riccardo Villari, cuor di poltrona Villari. Ti ricordi che c'è Riccardo Guardione? Lui è cuor di poltrona. Adesso qualcuno lo dà addirittura come sindaco di Napoli.
Sindaco di Napoli, sì.
Candidato sindaco di Napoli.
È uscita fuori questa cosa. Berlusconi potrebbe offrire a Riccardo Villari, già
no,
non so, già
Silvio, no, ma capisci?
Dopo Marinella.
Capisci, Riccardo... ha molta più dignità morale Terry De Nicolò. Capisci? Ha molta più dignità morale, una persona adesso, onesta, una che ha l'etica della escort. Che etica ha uno che è stato eletto nel PD, si è abbarbicato la poltrona della commissione di vigilanza, adesso come una liana corre verso il sostegno a sto centrodestra morente.
E infatti non risponde al telefono, eh?
Davvero?
Non risponde.
Neanche a te?
No, neanche a me. Noi l'abbiamo ospitato una volta e ci ha spiegato la sua dieta. La sua dieta spettacolare.
Era meravigliosa. Perché si preparava.
Riccardo Villari, che sta per passare al gruppo del PDL, ci raccontò qui alla Zanzara la dieta che stava facendo. E si portava dietro una specie di... No, che cos'era, Luca?
È un regolatore di trasmissione di zuccheri.
Di zuccheri, sì.
Sì, come quello
del
diabete.
Sondino, sì, un sondino.
Nasogastrico.
Un sondino nasogastrico, 250 euro,
che le vedi
8
ora,
kg a settimana.
Le vedi queste ragazze che girano queste mezze anoressiche? Potevano essere ragazze carine con sto coso al naso, ti prego. Sembra un chemioterapia ambulante.
Ma tu lo conosci uno che si... Ah no, Villa, risentiamolo. Sono in riunione, non posso parlare. Così ci ha risposto, Villa.
No!
Intercettazione anche questa.
Vai. Lei mi deve scusare, io non vorrei essere scortese. Dal momento che sto facendo una riunione con alcune persone, io non posso parlare. Non voglio essere scortese, quindi assolutamente mi scuso io, però non posso parlare.
Ma parlava sempre, Villari!
Riccardo, guardi poltrona!
Villari parlava se quando lo chiamavi. Sì, come no, certo, vengo. E poi ci raccontava della dieta, della barca di Briatore, che anche lui aveva una barca ormeggiata non so dove, forse a Porto di Napoli, e ha difeso Briatore. Adesso misteriosamente non parla. Ce n'è un altro, liberal democratico, non sapevo nemmeno se stesse ancora
questo. Tanoni!
No, potrebbe passare da Berlusconi.
Ma sai che mi fai diventare tremontiano con Villari e Tanoni?
Sono in riunione, non possiamo parlare, mi dispiace. Grazie,
è la stessa riunione, sono tre. No, chiamiamola Melchiorre, ti prego, chiamiamola Melchiorre.
Non c'è il telefonino perché non ce l'avevo prima. Poi chi c'era? Dorina Bianchi, Dorina.
Senta, sto andando in aula perché ci sono votazioni, sono proprio di corsa. A parte che sono proprio col fiatone, sono proprio... No.
Dorina Bianchi. La campagna acquisti del
Ma
cavaliere.
Uno che parla l'hai trovato?
Sì, uno che potrebbe però passare da Berlusconi a Fini, un tale Musso, non sapevo nemmeno l'esistenza. Musso, sentirò gli elettori, dice, farò un referendum tra gli elettori e poi deciderò.
Se finiano mi piace.
Non venendo io dalla politica, nessuno si è mai permesso di dirmele, quindi adesso chiariamo bene perché sarei un traditore. Ah, perché la volontà degli elettori? Benissimo, allora verifichiamo la volontà degli elettori e facciamo un percorso serio di cui è garantita l'indipendenza. Questo è un po' l'idea.
Cioè, questo Musso dice, io forse su internet, forse in qualche modo, sentirò gli elettori, faccio un referendum, un sondaggio e poi decido, perché per adesso resto con Berlusconi. Se mi dicono di andare con Fini...
E facciamolo chiamare da qualcuno.
Musso, lo chiamiamo Musso.
Cerchiamolo, dai.
Dobbiamo cercare.
Che cosa gli dice il paese, Musso? Dai.
Borsa. Bene, eccoci qui, 19:32, 800 24 00 24. Ripartiamo, oltre che con i vostri interventi tra pochissimo, anche con... Abbiamo Giglioli innanzitutto. Alessandro Giglioli, buonasera, come
buonasera.
Stai?
Bene, grazie, tu?
Buonasera.
In collegamento dalla sua casa romana, se non sbaglio.
Io no, sono in collegamento dal bar del giornale, dove sto prendendo uno spritz con una tua ex compagna di classe, Cruciani.
E chi è la mia compagna di classe?
Beatrice Dondi.
No, che emozione, Beatrice.
Dov'è la De Filippi?
Esatto, abbiamo il nostro momento De Filippi oggi.
Ma è fantastico tutto ciò, è bellissimo.
Dice che eri cattivissimo a scuola, Cruciani.
Ero cattivissimo, ero anche. No, ma anche lei non era proprio così.
Quindi è persino peggiorato.
È sempre molto bella, naturalmente, no?
C'è stata
molto
una storia bella, tra voi.
È sempre molto bella. No, 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 lo sai perché non c'è mai stata una storia tra noi, te lo dico subito, facciamo veramente De Filippi, sì, sì, De Filippi questa sera.
Facciamo un po' novella 2000.
Esatto, perché Beatrice era la più bella della classe. E però noi eravamo troppo piccoli noi, cioè di solito no, la più bella della classe
impossibile che stava con quello dell'università,
in realtà stava con un altro compagno di classe che però dimostrava
era ripetente.
No, non era ripetente, era
ma
bravissimo.
Sentiamola.
No,
la voce, per solo la voce, una parola, dica Tremonti. Avvicini il cellulare, no, sentiamo perché, una parola.
No, perché
sentiamo se la
stava con un altro
vocalica.
Compagno di classe che però dimostrava 4-5 anni più di noi.
Come si chiamava?
No, Alfredo si chiamava. Alfredo, va bene. Allora, Alessandro, ti faccio sentire questa cosa meravigliosa. Violini, partiamo con i violini. Questo è per Alessandro Giglioli, che ama nel suo blog piovonorane.it, che è uno dei più consultati dal sottoscritto, ma non solo dal sottoscritto naturalmente, è una perla, Emilio Fede che intervista Corona. Sentite, anche noi l'abbiamo intervistato su Bale Rodriguez, per carità, e non è il fatto di intervistare Corona, è il tipo di conversazione che si manifesta. Sentite.
Io guarda, conosco bene te, conosco anche bene Belen, che io stimo moltissimo, la quale voglio molto bene, che in questo periodo viene travolta, giudicata, accartocciata, liberata. Cioè,
ma perché lei oggi è un simbolo mediatico, quindi dove la metti attira l'attenzione.
Quanto di tuo padre in te? Quanto c'è di tuo padre in te? Chiede Fede a Corona.
Fabrizio, io sono stato amico di tuo padre e conoscevo te ragazzino. Quanto di quel ragazzino, figlio di quel grande padre, è rimasto in te?
Ma diciamo che mia madre mi ha sempre accusato che negli ultimi 10 anni quel ragazzino che era figlio di quel grande padre era scomparso. Ultimamente, grazie a tante persone, magari al cambiamento di vita che ho fatto nell'ultimo anno, una parte sta ritornando. Spero col tempo di poter ritornare quello che ero.
Rovinano più le donne o le carte?
Secondo te, e se vuoi puoi fare la domanda a me, rovinano più le donne o le carte? Se vuoi che te lo dico io.
Secondo me per lei 50-50.
Sì.
Forse le carte per lei.
Che vi rovinano di più?
No, le donne.
Sì, no, no.
Le carte.
Donne sono una realtà.
Beh, insomma, Luca, rovinano più le donne o le carte? Chiede Fede a Corona. E Corona dice, beh, a lei Fede più le carte, forse, 50-50.
Mi sa che entrambi sono rovinati sia dalle donne che dalle carte e dalle guide senza patente.
E dalle guide senza patente. Voglio Masini, voglio di nuovo Masini per Bersani. Masini.
Perché lo fai? Non rispondermi se non vuoi.
Allora, siccome siamo troppo... Non vuoi...
Più forte, un'emozione. Ecco.
Che io vedo con gli occhi tuoi.
Che bello questo. Te lo immagini quando si incontreranno sorridendo? Immagini Moviola, Bersani e Tremonti, la pacca sulla spalla.
Allora, caro Alessandro, siamo noi troppo ironici oppure non ci capiamo niente? Perché qui abbiamo la Serracchiani che ieri qui ha detto, beh, insomma, io farei Monti...
Mandato un SMS
hanno sbagliato
sì.
Tronco, Tremonti,
no, perché noi Bersani ora scrive anche i messaggini con la K, no? Che allora, facciamo?
Hanno mandato ha detto qui Monti governo di transizione e poi Grillo oggi leggo addirittura sì governo di transizione, vabbè, facciamolo guidare anche a Montezemolo e Bersani, Tremonti, ma perché non dicono andiamo a votare? Perché non lo dicono? Rispondimi, ti prego.
Perché hanno una paura fottuta, mi pare. Hanno una paura fottuta tutti, mio modestissimo avviso. Hanno una paura fottuta Bersani, che da tempo dice che il PD non è pronto e lui è un maratoneta. Ha una paura fottuta Fini, perché in questo momento prenderebbe, non so se l'1,4 che dice Berlusconi, ma insomma rischierebbe di non arrivare al 4, che è lo sbarramento. Ma hanno una paura fottuta anche, e questo forse è un elemento poco uscito in questi giorni, anche i parlamentari del PDL, i quali parte dei quali si rischia di ritrovare dopo due anni a doversi fare rieleggere. E ricordiamoci che quando nel 98 Berlusconi ha fatto cadere il governo Prodi, c'era un blocco di parlamentari, anche dei suoi, che non avevano tanta voglia di andare alle urne, e allora, perché avevano paura di rimetterci la cadrega, come si dice a Milano. E allora cosa ha fatto? Lui ha promesso a tutti di rimetterli in cima alle liste, no?
Sì, cioè,
per
sì.
Essere rieletti. Poi invece non ha mantenuto tutta la promessa con tutti, un buon 30% di deputati e di senatori è rimasta tagliata fuori. Memori di questa mancata promessa, ora i deputati del PDL sono terrorizzati all'idea di andare alle urne.
Insomma, chi è che vuole votare oggi? Italia dei Valori?
Chi è che vuole
Italia
votare?
Dei Valori? Vendola sicuramente.
Vendola è sicuramente quello messo meglio, perché se non partito prima. Italia dei Valori è sicuramente Bossi, perché Bossi adesso, certo, sa che con questa maggioranza scadente il federalismo
si mangia Forza Italia.
E quindi, e poi tutti i sondaggi, dice bene Teresa, sono favorevoli a lui. Mentre il vero problema di Berlusconi, non so se è vero il rumor che circola oggi a Roma, che ti riferisco anche se non è uno scoop, cioè circola il rumor che domani Berlusconi vuole arrivare a 350 voti contro la sfiducia a Caliendo, cioè non gliene, secondo questo rumo, questa voce di corridoio, poi sai, tu abiti a Milano, credo, ma qui a Roma ci si nutre di queste cose, quindi non è certificato.
Cioè vuole arrivare a 350, ma ci sono difficoltà per arrivare alla maggioranza, invece
sì,
lui vuole arrivare a 350.
Lui vuole arrivare a 350, che dice non mi basta, se io ho meno di 350, cioè se Caliendo non viene sfiduciato grazie all'astensione di Fini, si certifica, come dire, plasticamente che io non ho più la maggioranza. Questa per me è una situazione inaccettabile, dicono le voci. Conseguentemente la voce vorrebbe che domani, se non si arriva a 350, lui fa quello che tutti si aspettano che faccia, cioè si dimette puntando alle elezioni anticipate. È, ripeto, una voce di quelle impazzite a Roma nei pomeriggi estivi attorno ai palazzi. Ma questa voce c'è, e questa voce si dice anche che il rischio, l'azzardo di Berlusconi sarebbe notevole, perché va a scontrarsi con una realtà nella quale i parlamentari del PDL, o almeno una parte di essi, temono di non essere ricandidati in cima alle liste e quindi sono terrorizzati. E quindi c'è, secondo questo teorema, che come comunico, c'è la possibilità che una parte di loro, alla fine, questo governo tecnico, specie se lo guidasse Tremonti, ma forse un sì glielo darebbero, ecco, così almeno si guadagna.
Ma come si spiega davanti agli elettori una cosa di questo tipo? Ma non è possibile.
Ma tu sei ancora convinto, Cruciani, che i parlamentari italiani rivendicano che in base alla Costituzione loro non
ma
hanno
visto, abbiamo visto tutti quanti, no, tutti quanti abbiamo visto Tremonti e Bersani litigare come pazzi a Ballarò, ad Anno Zero, una delle ultime puntate sulla politica economica, eccetera,
Cruciani,
eccetera.
Chi era quel tuo ospite che qualche giorno fa nella tua trasmissione diceva che in politica quello che si dice vale solo
grande, il grandissimo Rotondi, Rotondi dice le cose che i politici dicono valgono nel momento in cui le dicono e poi basta.
È un saggio
assoluto. Ascoltatori, abbiamo Luca Telese qui in studio e poi Alessandro Giglioli in collegamento dal bar sotto la redazione,
Rotondi,
insieme ad una mia compagna di classe.
Un giorno
mia ex compagna di classe.
Ho dovuto intervistarlo,
che
lo chiamo per il fatto, e lui mi dice: ma proprio oggi? Ho detto: ma perché oggi che c'è? No, perché l'editoriale Travaglio iniziava dicendo Rotondi il ministro con la testa a forma di kiwi. E allora lui ha detto che voleva andare a vedere uno spettacolo di Travaglio. Capisci? La scuola democristiana è fantastica.
Intanto,
e
sulla
Grillo
vicenda,
non ti parla.
Grillo non mi parla. Anche Giglioli è in rotta con Grillo, vero Alessandro?
Sì, è rotta. Non ci parliamo più da quando io, un paio d'anni fa ormai, gli chiesi, quando lui lanciò il referendum contro i fondi all'editoria, siccome diceva che i giornali non ne parlavano perché riguardava le loro casse. Io allora ho voluto fare quello che andava in contromano e ho detto: no, io ne parlo. Ho parlato con il mio direttore di allora, che era Daniela Maui, era contentissima, e quindi ho chiesto a Grillo un'intervista su questo tema. Prima Grillo ha detto che vediamo, però poi mi ha detto: vabbè, ok, d'accordo, ha accettato purché gli mandassi le domande via mail. Gli ho mandato le domande via mail, quindi non voleva il contraddittorio, ma comunque, siccome era interessante, io gli ho mandato le domande via mail. Dopo una settimana non mi aveva ancora risposto, allora gli ho telefonato e gli ho detto: buongiorno Grillo, la disturbo. Lui mi ha detto: lei mi disturba sempre. Ha detto che le mie domande erano provocatorie, che le mie domande erano assurde, che non aveva intenzione di rispondere a quelle domande, e poi mi ci ha mandato, come si dice. Quindi io sono tenutario, come te Giuseppe, di un'intervista mancata a Beppe Grillo, ma me ne faccio una ragione.
No, beh, assolutamente. Intanto la famiglia Tulliani scrive: dal giornale, affermazioni false e diffamatorie, e sui beni contesi con Gaucci li acquistai grazie ad una vincita miliardaria all'Enalotto.
No!
No, vabbè, adesso questo...
Ma siamo arrivati alla carambata.
Vabbè, ma
siamo arrivati...
Se
ma
lo
sembra
dicono,
un film dei Vanzina.
Ma se lo dicono sarà così.
Sembra un film dei Vanzina, no! A parte il fatto che Gaucci non va difeso, perché uno dice l'ho intestati per sfuggire al sequestro,
no, questo
attacchi
un po' attacchi, certo. E comunque sui beni contesi con Gaucci li acquistai grazie ad una vincita miliardaria all'Enalotto.
Numeri al lotto 25, 60 e 38. Pensa un po' che successo farà. La canzone se il terno uscirà. Ho giocato tre numeri al lotto 25, 60 e 38. Pensa un po' che successo farà. La canzone se il terno uscirà. Ho giocato tre numeri al lotto 25, 60 e 38.
Collegamento con il deputato del PDL Enrico Musso. Buonasera.
Buonasera a lei.
Come
senatore.
Sta? Senatore, mi scusi, qui non mi avvertono, non mi dicono niente, è un disastro assoluto.
Sono un peone comunque, quindi è cambiare è lecito.
No, è un peone, adesso non si butti giù così, è un peone, è un senatore della Repubblica. Se lei mi dice peone già si declassa, si è già declassato da solo a peone. Senta, qui siccome siamo tutti in cerca di chi può passare con il centrodestra o con quello che era il centrodestra, il suo caso è un po' particolare, perché lei vuole fare un sondaggio tra gli elettori e poi decidere, è così?
Ma qualcosa del genere, nel
ma come lo fa
che...
questo sondaggio? Come si sentono gli elettori? Innanzitutto gli elettori quali? Perché lei è stato eletto con le liste bloccate, dunque quali elettori?
Ma il problema è proprio questo, nel senso che quando uno è eletto con le liste bloccate il suo mandato costituzionale è soggetto a una specie di ricatto logico, perché qualunque cosa voglia tentare di fare una segreteria di partito o una persona che ha deciso la sua candidatura gli può dire fermo lì dove vai, perché stai tradendo il mandato degli elettori.
Beh, no, mi scusi Musso,
mi
scusi, però non è così. A parte che c'è, come lei sa, un articolo della Costituzione che prevede comunque che il deputato sia libero di fare più o meno quello che vuole. E poi è esattamente il contrario. Quando il fatto di non essere legato al territorio, il fatto di non è che lei dipende dalla segreteria del partito anche nelle scelte successive.
No, allora io le dico questo. L'articolo della Costituzione dice esattamente quello che lei dice. Quando io ho tentato nei giorni scorsi di dire, e per la verità anche nei mesi scorsi, io mi alzai unico senatore a parlare in dissenso dal mio gruppo sul processo breve, mi astenni dalla votazione a favore del processo breve alcuni mesi or sono, e poi in altre occasioni mi sono dissociato dalle posizioni del mio gruppo, e quello che mi sono sentito dire è: ma come ti permetti, tu sei stato nominato, quindi devi fare quello che gli elettori che hanno votato PDL ti chiedono, e di quindi quello che ti dice.
Chi ha detto questo? Chi ha detto?
Giuseppe, viva Musso,
questo
viva Musso,
perché
è un uomo con una spina dorsale, non
perché?
È nominato, mi
perché
piace.
È nominato, ma adesso rinnega il fatto di essere nominato.
Se no, nessuno poteva presentarsi, tutti sono stati nominati, ma lui non si fa tirare il guinzaglio dal padrone.
Quello è il problema. Cioè, oggi mi viene rinfacciato il fatto che sono stato nominato, quando una legge elettorale che nomina, a me non piace, è certamente la legge più sbagliata che ci sia, ma non l'ho certo scelta.
Scusi un attimo, Musso, ma chi gliel'ha detta questa cosa? Lei è stato nominato, chi è la persona fisica che le ha rivolto questa frase? Chi è?
Persona fisica, tutti quelli del PDL.
Cioè Cicchitto, Verdini, chi gliel'ha detto? Il capo dei senatori, chi è? Gasparri, gliel'ha detto Gasparri?
Sì, me l'ha detto il capo dei senatori, me l'ha detto
lei ha parlato con Gasparri, lei ha parlato con Gasparri e Gasparri gli ha detto no, lei è un nominato, non può votare in dissenso dal partito.
Ma guardi, c'è una cosa più grave, me lo dicono gli elettori, cioè io ricevo delle mail dove mi dicono ma noi abbiamo votato PDL, di cui tu eri il capolista per la Liguria, e adesso tu ci dici che non sei d'accordo con Berlusconi sul processo breve piuttosto che sulla defenestrazione di Fini. Non puoi, perché noi abbiamo votato il PDL e tu non ti sei preso le tue preferenze, hai preso le preferenze del partito. Allora, premesso che io avrei preferito un sistema a collegi uninominali, un sistema a preferenze dove viene eletto chi ha un seguito di elettori e non chi viene scelto da una segreteria del partito alla quale poi evidentemente deve rispondere, ma comunque, visto che la legge è questa, si pone un problema logico di dire: ma oggi i miei elettori che cosa vogliono? Perché io non sono affatto sicuro che vogliano per esempio, quando io mi sono espresso contro il processo breve, io ho avuto centinaia di messaggi di solidarietà via mail.
D'accordo, ma senatore Musso, le chiedo una cosa. Siccome lei ha votato, come oggi ha dichiarato a Repubblica, diverse volte contro il suo gruppo, perché evidentemente c'è qualcosa di più di un dissenso su singole questioni, no? Perché non è uscito e andato Confini?
Dunque, allora, qui è un'altra cosa, nel senso che in qualche modo il messaggio che io a me interessa dare è che ci deve essere la possibilità di un dissenso all'interno del gruppo PDL al quale io appartengo. Allora, quello che a
è possibile il dissenso, secondo lei, in questo momento?
Ci proviamo. Allora, io devo riconoscere al presidente Gasparri, diciamo, in queste negoziazioni, in queste litigate, diciamo pure la verità, di questo paio di giorni con lui, con Quagliariello, eccetera, dico, beh, effettivamente riconosciamo che tu, avendo un percorso, diciamo, che non viene dalla politica, sei un universitario, eccetera, sì, esprimi delle posizioni autonome e noi in qualche modo ti riconosciamo quasi una specie di statuto di autonomia, dici un po' quello che vuoi, gli indipendenti, no?
Sì, sì.
E questo mi sembra una piccola conquista, cioè bene o male io mi sono, è un po' costoso, non sono sicuro che mi ricandideranno, se vogliamo dirla tutta, però diciamo che mi sono, se non altro, permesso di dire quello che volevo. Una delle cose che volevo dire e che ho detto, purtroppo per me, qualche giorno fa, è che il documento del comitato di presidenza del partito con cui è stato licenziato il gruppo di Fini, pareva scritto a Mao Zedong, insomma, comunque non era
Mao Zedong, Luca, Mao Zedong
è un grande
Giglioli, una domanda Giglioli, una domanda
il posto, Giglioli.
Ecco, una domanda a Musso.
Ah, una domanda a Musso, ma lui ha usato la parola licenziato in riferimento a Fini, quindi è consapevole di stare in una corporation e non in un partito, cioè è freudianissimo questo licenziato, pensa veramente di avere dei margini di dissenso a fronte del gruppo parlamentare più regimentato della storia del nostro paese, non si rende conto di vivere sulla luna, onorevole?
Musso.
Senta, io ci sto provando.
Ma lui esercita. Bertà.
Io ci sto provando con tenacia. Il massimo che mi può succedere è che diciamo alla fine del mandato mi dicono: sai che c'è? C'hai veramente rotto le scatole, adesso te ne torni all'università e noi non vogliamo vederti.
Senta,
più.
Ma c'è veramente c'è veramente questo calciomercato in corso in questo momento? Non tra i senatori, perché il problema è alla Camera. Lei lo vede questo calciomercato in atto, in corso?
Può darsi che ci sia qualcosa, non mi sembra. Diciamo, io personalmente il mio dissenso, il mio consenso non lo vendo, lo regalo.
Con Berlusconi ci ha parlato lei? Con Berlusconi
ci ha parlato ieri sera nell'ambito di un incontro con tutti. Io gli ho detto che sono deluso, ma in un modo ancora più generale da questo. Cioè, ho detto personalmente lui, perché poi mi ha messo lui capolista della Liguria, perché ho fatto il candidato sindaco di Genova, gli era piaciuto la cosa, il risultato, eccetera, ma ha messo lui lì capolista davanti a tutti quelli che erano in politica da 20 anni, che magari non l'hanno presa benissimo, lo posso anche capire. Allora io gli ho detto: ma hai fatto sul piano personale un grandissimo regalo di cui ti sarò riconoscente per tutta la vita, ma io sono venuto qui per lavorare per il paese, non per venire a schiacciare bottoni, come mi dice qualcuno, senza neanche leggere i provvedimenti.
E lui?
Se li leggo qualche volta sento. E quindi mi sento inutile, e lui mi ha detto: figurati io. E poi mi ha detto: cerchiamo, diciamo, di valorizzare le tue capacità, eccetera. Però vedremo. Intanto io
lei mi sembra
a credere
non, non ci crede molto dopo questo colloquio con Berlusconi, che in realtà le cose possono cambiare, di questo ho capito.
Guardi, se non ci credessi io questo gruppo l'avrei lasciato. Il fatto che non l'abbia lasciato, malgrado sia stato, lo riconosco, anche abbastanza tentennante, e dopo la vicenda Fini aveva anche ipotizzato, e ipotizzi tuttora, o addirittura di dimettermi dal Senato se vedo che non serve a niente, insomma.
Sì.
E poi su questo si inserisce quella specie di consultazione che avete.
E adesso ne parliamo, 30 secondi ne parliamo. Come deciderà il senatore Musso se... Che, guardate, insegna economia dei trasporti all'Università di Genova, è stato candidato, come ha detto, a sindaco, è stato capolista in Liguria, cioè è un personaggio di un certo peso. Eccoci qui, 19:51. Allora, come si farà questa consultazione, Musso, tra gli elettori? Questo è un po' più complicato, no, Luca? Fare la consultazione tra gli elettori per capire se restare o no nel gruppo del PDL, aderire eventualmente a Fini, come si fa?
E poi arrivano le cordate. I berlusconiani feroci, gli scaglioliani che escono dai rifugi, interrompo la ricerca del Graal e della casa e vengono a dire: Musso, che fai?
Musso.
Vede che comunque.
Ma lei l'ha trovato, Musso, lei che sta lì sul territorio in Liguria, l'ha trovato qualche scaglioliano che sta cercando ancora chi ha pagato la casa?
No, ma i scaglioliani in Liguria ce ne pieno.
Ma come girano con una lanterna? Che fanno? Sei tu quello che ha pagato?
Intanto che tirano quarantena, 28 di loro, quindi
come Diogene,
diciamo, mi hanno appena definito, per avere ipotizzato le cose di cui stavamo parlando prima, mi hanno appena definito una persona eticamente vergognosa.
Ah, 28
è il nome di uno scagliolare.
28 scagliolari hanno definito Musso una persona.
Ma è una medaglia pazzesca, lei lo dice adesso, Musso, sia più scaltro.
E quindi, allora, il punto
sono,
è
ma chi sono? 28 scaglioleani, scusa un attimo perché c'è un po' arrapato questa cosa.
Indignato.
28 scaglioleani dove? In regione, dove?
A Genova, c'è una consigliera regionale, qualche consigliere comunale, un consigliere della Casa di Risparmio e un po' di altra gente. Mi hanno detto che è una persona eticamente vergognosa. Allora, vede che il problema esiste, cioè questi sono i presunti elettori, perché poi gli elettori veri non sappiamo cosa dicono, ma sono i presunti elettori che dicono: noi ti abbiamo regalato un posto in Parlamento e tu devi fare quello che diciamo noi.
Ho capito, Giglioli, hai sentito? 28 scaglioliani hanno definito Musso eticamente vergognoso perché sta dicendo queste cose.
Guarda Giuseppe, io ero l'altro giorno in Liguria, in vacanza, leggendo le cronache locali ho scoperto che gli scaglioliani non solo esistono e sono fra noi, ma hanno fatto anche un appello a alcuni scaglioliani locali per il ritorno di Scajola, il quale è venuto, come sai, a Roma solo due volte per votare in giornata senza mettere piede nella famosa casa. E c'è un appello degli scaglioliani per il ritorno di, perché insomma lui non è stato neanche indagato, dicono, e quindi qui a Roma ci aspettiamo il ritorno, siamo lì tutti a vedere se poi torna a casa, perché non si è ancora visto il camion dei traslochi in via del Fagutale, ecco.
Musso, senta, allora dovevamo, insomma, questa consultazione però appare complicata, appare difficile, no?
Beh, però sì e no, nel senso che io pensavo di fare un po' di incontri, un sito, un blog, lavorare con Facebook e alla fine di tutto questo magari fare anche un sondaggio che naturalmente pago io, il tutto gestito da una sorta di garante degli elettori che potrebbe essere un magistrato a riposo, una figura di un certo prestigio, comunque non condizionato da me in alcun modo, che alla fine ci dice a me e a loro, dice: guardate, l'80% degli elettori di Musso che siamo riusciti a rintracciare dice che deve fare così o cos'ha, dopodiché se quel così o cos'ha corrisponde a qualche cosa che sta nelle mie corde, bene, se no mi rimetto al Senato, torno all'università e scappa e subentra un altro, insomma.
Prima, Giglioli, Telesia, prima di andare via, cosa ha detto? Una cosa secondo me abbastanza corretta, dice: Musso alla fine ha un mestiere, è professore, non credo che faccia il deputato per qualche interesse particolare, interesse economico, di protezione di certe cose, almeno credo che sia così, insomma, occhio.
Faccio il parlamentare per cambiare il paese, mi sembra un interesse molto particolare.
No, perché... no, assolutamente, interesse particolare, dicevo, personale, nel senso
di
convenienza.
Non si considera che uno lo faccia per motivi ideali, qui ormai abbiamo per scontato che non possa essere così.
Allora si può permettere, Alessandro, di dire queste cose con una certa libertà, pur avendo comunque un rispetto della persona che l'ha nominata in Parlamento, come ha detto prima, no Alessandro?
Sì, però due cose se posso dirle.
Un attimo solo, Musso.
Due cose. Musso è sicuramente una persona per bene, però poc'anzi ha definito il suo seggio senatoriale il più grande regalo che mi potesse fare Berlusconi, per il quale gli sarò grato per tutta la vita. Ecco, fammi fare il bacchettone due minuti.
No, fallo.
Considerare il seggio senatoriale un regalo di cui essere grati a un leader, mi scusi il senatore, fa veramente schifo, è il contrario della democrazia. Lei sicuramente lo interpreta al meglio, le è sfuggita questa frase, mi perdoni, è una frase veramente indegna, perché considerare il seggio senatoriale un regalo mi fa venire i brividi.
Lei che dice? Un attimo solo, facciamo rispondere su questo, Musso.
Ma mi scusi, qui mi fa un pochino arrabbiare perché non mi ha affatto sfuggita. Io stavo ragionando sul fatto che con questa legge elettorale, e lei spero non vorrà negarlo, i seggi sono assegnati e regalati dalle persone che decidono le liste. Allora, quando io vedo le persone che decidono le liste, le persone che hanno deciso la mia candidatura, in particolare sono proprio Berlusconi e comunque Scajola, tant'è, perché se non l'avesse voluta io non finivo il capolista della Liguria, quando vedo queste persone dico: io il fatto di essere qui dentro lo devo a voi. Dice, è sbagliato,
ma
certo che è sbagliato, sono il primo a dirlo, non me lo metta,
ma porca miseria, è un lavoro faticoso, palloso. Io conosco tanti deputati, fanno una vita che non posso descrivere con una parolaccia in diretta, però fanno una vita, mi scusi, lei sicuramente è una persona per bene, ma considerare un premio, un regalo, una cosa che dovrebbe
però
essere...
fotografa, Alessandro, scusami, il senatore Musso fotografa la situazione.
Ma certo, ma è triste che anche una persona sicuramente per bene come Musso sia in qualche modo entrato in questo mood considerato normale, per cui si considera un regalo di cui essere grati un seggio senatoriale. Comunque non volevo...
No, ma in realtà, no, ma mettere un po' di pepe, mettere un po' di pepe va bene, provo a concludere su questo. Musso, in realtà uno il posto, anche se da nominato... Non è che sia solo un regalo, uno può dire io avevo una competenza, ho delle competenze, eccetera, eccetera. Non è che mi hanno scelto per caso, mi hanno preso dalla strada e mi hanno messo là. Quando lei dice mi avete fatto un grandissimo regalo, beh, insomma, forse bisognerebbe aggiungere qualcosa, non solo un regalo. Hanno messo là un docente universitario, un qualcuno che ha un suo mestiere, una sua cosa.
Il primo passo è stato quando mi hanno messo candidato sindaco e non mi conoscevano neanche, quindi il fatto di mettermi candidato sindaco non l'hanno fatto certo per fare un piacere a me, visto che non mi conoscevano e non mi dovevano niente, l'hanno fatto per fare un piacere a loro, che poi se lo siano fatti veramente oppure se siano messi in casa un rompiballe, questo è un altro paio di maniche, ma non c'è dubbio che sul piano logico non avevano nessun motivo di fare un piacere a me, e questo è il primo punto. Sul secondo punto, come ripeto, io sarei ben contento di una legge elettorale dove un candidato entra se vale e non entra se non vale, però non è questo, non è così. E quindi noi
però uno potrebbe dire, e posso ribadire su questo, se uno non piace questa legge elettorale, se pensa che sia una porcheria, potrebbe anche non candidarsi, e su questo do la parola alla pubblicità, se vuole resti con noi Musso perché Giglioli voleva fare un'altra considerazione, abbiamo i titoli dei telegiornali, tutto però dura pochi secondi, 800 24 00 24. 20 e un minuto, abbiamo questi benedetti telegiornali, sì o no? La 7, proviamo con la 7, lo chiamo, lo devo chiamare, che devo fare? La 7, sono le 20 e un minuto, come facciamo a non avere i telegiornali? Spiegatemi, datemi una spiegazione. La 7, TG, che c'è? TG1? Sentiamo sto TG1. TG1 di Augusto.
Spari tra Libano e Israele, 5 morti, primo grave incidente a 4 anni dalla guerra, la Russia, l'impegno dell'ONU non è a tempo indeterminato. Asse Finiani e centristi per astensione su sfiducia a Caliendo, approvato al Senato il codice contro le cosche e Berlusconi ha vinto ancora una volta l'antimafia dei fatti. Napoli, irreperibile, il promotore della Banca Popolare del Meridione, spariti 8 milioni di euro per gli investitori, lo spettro della maxi truffa. Sono disperata per mio figlio e per la mamma del ragazzino morto, parla la madre del 16enne arrestata a Bronte per omicidio. Roberto Baggio al TG1, il calcio italiano deve puntare sui giovani, migliore Balotelli, un peccato se dovesse andar via. Tempo di vacanze, l'antitrust indaga sul braccialetto che promette forza ed equilibrio, il ministro del turismo ai comuni, create spiagge riservate ai cani e a Jesolo si discute su divertimento e rispetto della quiete notturna.
Eccoci di nuovo in diretta, Alessandro Giglioli in collegamento con il bar sotto il giornale e l'onorevole Enrico Musso in collegamento da dove, Musso? Dove si trova? Al Senato?
Sono in Senato, sì.
Allora, dove eravamo? Giglioli, seconda parte.
No, seconda parte è molto breve, volevo dissuadere Musso, che sicuramente ha animato delle migliori intenzioni, dal fare il sondaggio online e tutte queste cose qua che sono una, come dire, una roba di una tristezza senza fine, perché non vi è nessuna, come dire...
Certezza
su quello che gli dicono. Io ho un minimo di esperienza di rapporti attraverso la rete, ce l'ho perché ce l'ho quotidianamente. Se pensa di avere veramente un panel rappresentativo dei suoi elettori, sbaglia drammaticamente strada. Quindi certo ha le migliori intenzioni, ma gli consiglio, se vuole, di confrontarsi aprendo un blog, non ce l'ha già, i commenti eccetera eccetera, ma alla fine di prendere una decisione autonoma spiegandola, rispondendo alle critiche una per una. È questo il dialogo online, non è un sondaggio attraverso Facebook, attraverso altri strumenti. Questa è una visione, con tutto il rispetto, molto banalizzante della cosiddetta e-democracy.
Sì, tra l'altro sì. Se uno avesse un collegio, fosse stato eletto in un collegio nominale, allora sarebbe diverso, magari avrebbe più il polso del territorio, potrebbe davvero fare una sorta di mini consultazione tra gli elettori. In questo caso, essendoci appunto le liste bloccate, un'altra legge elettorale, mi pare piuttosto complicato. Volevo chiedere a Musso in conclusione però questa cosa, secondo lui il presidente Fini qualche spiegazione in più sulla vicenda di Monte Carlo la deve dare, sì o no?
Ah beh, direi proprio di sì, insomma, nel senso, può darsi che questi giorni non siano stati più adatti a mettere insieme delle carte, delle giustificazioni, a rintracciare degli atti o delle documentazioni, però insomma, da quello che ho letto, devo dire a mia volta distrattamente perché sono giornate un po' convulse, ma da quello che ho letto sui giornali, forse chiarire un pochino
alcuni passaggi, va fatto.
Anche perché qui non è da dire c'era questa casa nella disponibilità di un partito ed è stata svenduta a qualcuno, chi era il capo del partito magari non se n'è occupato, è una negligenza grave, ma insomma che, e qui non è stata svenduta a qualcuno, ma a qualcuno di particolare, qui va chiarito questo sicuramente, io diciamo confido che lo farà, insomma, così come confido di tutte le situazioni a rischio o sospette all'interno del PDL, purtroppo ce n'è un numero spropositato, io sono garantista, però insomma al tempo stesso vorrei che prima o poi arrivassero i chiarimenti.
Senta, Caliendo si deve dimettere secondo lei? Se fosse votasse la sfiducia al Senato, non si voterà al Senato, si voterà alla Camera naturalmente, lei che cosa farebbe? Voterebbe la sfiducia o no?
Ma guardi, io credo che quando uno ha un ruolo di governo è bene che non soltanto si dimetta quando c'è una cosa penalmente rilevante, ma anche quando c'è una cosa che può far venire meno la fiducia nella sua possibilità di portare avanti. Da questo punto di vista, secondo me, ha fatto bene Scajola a dimettersi quando non è
nato. E dunque Caliendo si dovrebbe dimettere, secondo lei?
Secondo me sì.
Beh, insomma, Giglioli, questa è una mezza notizia. Mezza, diciamo.
Proprio di sì. Direi proprio di sì, anche se
si vota alla Camera e non al Senato, esatto. però Musso, il senatore Musso fa parte a tutti gli effetti del gruppo del PDL, dunque se fosse alla Camera voterebbe a favore della...
Mettiamola così, io mi dimetterei, cioè, può darsi che sia un fatto di sensibilità e non di dovere da un punto di vista giuridico, io poi non sono un giurista da questo punto di vista, se dovessi votare davvero, cioè se fosse qui al Senato ascolterei molto attentamente le relazioni eccetera, però
vabbè, adesso non si tira indietro il senatore Musso, vista la situazione,
ma guardi, io puoi immaginare se mi tiro indietro,
no, appunto,
diciamo,
no.
Con tutto quello che sta succedendo in questi
anche
mesi,
perché non la riguarda, diciamo, è alla Camera. Comunque
io sto dicendo, se fossi io mi dimetterei, poi diciamo,
no, lei ha detto un'altra cosa, mi scusi, lei ha detto un'altra cosa, per me si dovrebbe dimettere, cioè lei voterebbe una mozione di sfiducia,
per me si dovrebbe
dunque dimettere. Voterebbe una mozione di sfiducia.
Va bene, votare la mozione di sfiducia.
No, vabbè, ma non le voglio mettere in bocca. Non le voglio mettere in bocca le cose che non ha detto, per carità. Mi sembrava di aver capito,
diciamo,
così.
Allora, mettiamola così. Votare la mozione di sfiducia vale la prima che ho detto, cioè per me si dovrebbe dimettere, ma adesso gliene dico anche una seconda. Per me bisognerebbe che il PDL cominciasse a chiarire una serie di situazioni che lo hanno travolto in maniera obiettivamente imbarazzante.
Cioè anche il coordinatore del partito si deve dimettere?
C'è tutta una serie di scandali giudiziari, sessuali, di ogni genere, insomma, io dico la verità, gli elettori adesso blog o non blog, sondaggio o non sondaggi, però un po' ne incontro per strada e sono imbarazzati, incazzati, insomma.
Ma sessuali a chi si riferisce, mi scusi, a quelli di Berlusconi ancora?
No, vabbè, insomma, ci sono stati altri, insomma, adesso non mi va di entrare nei dettagli, insomma, ma comunque, diciamo... Mi pare che le vicende degli ultimi mesi siano una via crucis, ecco, da molti punti di vista.
Dunque Verdini secondo lei si dovrebbe dimettere?
Verdini secondo me si dovrebbe dimettere, poi mi daranno del giustizialista, però obiettivamente diciamo, ci vuole autorità e autorevolezza nei ruoli, soprattutto in un momento anche così difficile per il paese, per la sua economia, che il governo in carica deve fare delle cose difficili, complicate, chiedere grandi sacrifici e francamente in un clima di questo genere bisogna che non ci siano dei dubbi su chi è la guida del partito e del governo, il che non significa dire che se si deve dimettere allora perché magari però intanto non
è chiarissimo, mi stupisce, la ringrazio senatore Musso. Alessandro, mi stupisce che Enrico Musso sia ancora nel gruppo del PDL da un certo punto di vista, però perché
non
si
dura,
deve
dimettere... dura minga, come si dice,
dura minga. Pubblicità, torniamo subito, grazie senatore Musso, buona serata,
arrivederci, buonasera.
Pubblicità. Eccoci, 29 minuti, 800 24 00 24. Beh, non è male come personaggio, Alessandro, il senatore Musso?
No, mi sembra una delle poche teste libere. Peccato che non ci abbia voluto informare sugli scandali sessuali di cui è il corrente, pazienza.
No, infatti anche quello, penso che si riferisse così, secondo me l'ha detto un po' come intercalare, cioè gli scandali giudiziari, sessuali, non si riferiva a qualcosa in particolare. Non credo a quello che ha letto oggi su Repubblica, su Terry Di Nicolò, che è stata nostra ospite, che ha smentito.
Però guarda che Repubblica, mi permetto di contraddirti, ha pubblicato dei verbali.
Ha pubblicato dei verbali che Terry De Nicolò ha smentito. Dice, io non ho mai detto, anzi no, precisiamo meglio. Allora, Repubblica ha pubblicato dei verbali. Terry De Nicolò che cosa contesta? Che dai titoli si evincerebbe che Berlusconi ha fatto una sorta di orgia con qualche ragazza nel lettone
allora,
di Putin.
Io ho letto bene i verbali, non so se le senti tu Giuseppe, nei verbali lei dice che è stata tutta la notte dormendo in parte da sola, poi adesso non è che mi interessi più di tanto, però
vabbè, parliamo di questo, certo.
Salvaguardare anche l'onestà dei colleghi di Repubblica e non per motivi di corporazione,
no,
però
ma no,
oggettivamente no. Hanno pubblicato i verbali dalla quale lei dice che ha dormito in parte con Berlusconi, in parte con delle altre ragazze, in parte da sola, in parte con Berlusconi e delle altre ragazze. Non ha parlato di orgia, ma insomma sì, da quello che lei ha detto che ha pubblicato nei verbali si evince con chiarezza, anche perché lei fino a ai giornalisti, compresi noi dell'Espresso che l'avevamo intervistata qualche tempo fa, aveva detto che era andata via alle 4 del mattino, e invece dai verbali racconta che è andata via alle 11 del mattino dopo aver dormito tutta la notte lì.
Sì, sì.
E quindi non
guarda, ti faccio risentire quello che ha detto, perché io e Telese le abbiamo letto la frase del verbale pubblicato da Repubblica. Delle ore ho dormito da sola e delle ore invece, alcune ore sono stata con queste ragazze, queste due di Roma e Berlusconi. Il titolo di Repubblica è Io nel letto di Silvia con altre due. Oggettivamente dal titolo, non dall'articolo, dal titolo si capisce insomma che hanno fatto sesso, non c'è dubbio.
Si capisce che hanno fatto i turni o se sono tutti insieme, ma credo che sia un po', se posso dirlo con tutto il rispetto, un po' irrilevante se hanno fatto i turni o se sono tutti insieme.
Sì,
no?
Da una parte sì, da una parte no. Terry De Nicolò.
No, assolutamente no. Ma scusami, tu leggi di sesso di in alcun modo? Io non leggo questo.
Sentiamo ancora?
Ma guarda che non l'ho toccato, aspetta, non l'ho toccato solo io, perché durante la cena Silvio ce l'ha fatto vedere il letto, quindi non l'ho toccato solo io, l'hanno toccato tutte le donne che erano quella sera lì a cena.
Questo era sul lettone di Putin. Comunque c'era un altro passaggio in cui diceva no, io non ho fatto assolutamente sesso quella notte con Berlusconi, però potrebbe avere ragione Alessandro Giglioli, è abbastanza irrilevante alla fine. Dove andiamo? Ascoltatori, direi. Riccardo da Torino. Riccardo?
Pronto?
Buonasera, sì. Dica.
Buonasera, complimenti a lei e a Telese, siete splendida forma stasera.
Anche se Telese è volato via perché sa, ha diversi impegni, è andato in onda sulla 7 tra poco.
Ok.
Riccardo, adesso ci lascia anche Giglioli perché anche lui dovrà lavorare, dovrà fare qualcosa, e ha una bimba piccola per cui...
Breve considerazione. L'onorevole Fini...
Sì, che fa?
È stato mandato via dal PDL perché non poteva decidere nulla.
Sì.
All'interno del suo ex partito AN o MSI che era, decideva tutto lui e nessuno poteva dire beh.
Beh, è una delle accuse che vengono fatte a Fini, diciamo, dagli ex AN e anche in parte credo dagli elettori. Il suo partito non era gestito con metodi, diciamo,
democratici.
Sì, no, adesso non so definire democratici, comunque insomma certamente Fini aveva un peso notevole. Ricordo che quando alcuni dei cosiddetti colonnelli furono intercettati tra virgolette da un giornalista del Tempo, se non sbaglio in un bar romano, a sparlare un po' di Fini e di altre persone, Fini
ma
li fece
quello
fuori
era
4-4.
Un episodio marginale rispetto a tutto il resto,
alla gestione del partito, dice lei.
Esatto, anche perché all'interno del
ecco
partito,
ma Giglioli, sono fondate queste accuse che vengono fatte a Fini? Cioè prima tu gestisci il partito in un certo modo, adesso dopo il predellino, dopo essere entrato nel PDL, pretendi che diventi un partito che non può essere, cioè un partito
sì,
dove c'è
sì,
democrazia
mi sembrano,
corrente?
Mi sembrano abbastanza fondate. Fini, tra i motivi per cui ha lasciato Berlusconi, c'è stato quello che lui è stato il padrone di un partito, non dico per 30 anni, ma insomma per parecchi decenni. All'improvviso si è trovato non solo a non essere più capo di partito, ma a vedersi sfilare uno a uno i suoi cosiddetti colonnelli da Berlusconi. Quindi ci sono sicuramente anche delle motivazioni, non voglio dire di carattere psicologico, ma insomma, uno che a 30 anni era già considerato il delfino di Almirante, anzi forse meno di 30, e quindi aveva già in mano un partito e poi si è visto da oggi a domani imbalsamato alla presidenza di Montecitorio, ha capito che non aveva un ruolo politico. Io credo che ci siano anche, oltre alle componenti politiche, delle componenti psicologiche, perché siamo tutti uomini. Allo stesso modo, se posso aggiungere una cosa sulla famosa casa di Monte Carlo,
sì.
Ecco, io non so se e quanto le accuse di questi giorni del Giornale Libero siano vere, però sono d'accordo sul fatto che Fini abbia il dovere di rispondere e risponde in modo migliore di quanto abbia fatto finora. E credo anche che siccome tutti coloro che si oppongono a Berlusconi sono stati e saranno dossierati, perché questo è quello che succede, non si parla.
Però questo del giornale non è un dossieraggio, è un'inchiesta.
Beh, insomma, è un'inchiesta, però come siano nate queste cose? Vabbè, comunque non voglio andare. Tutti quelli che si oppongono a Berlusconi sono stati dossierati, altri saranno oggetto, se vogliamo, di inchieste molto pesanti sulla loro vita privata. Ecco, io invito quindi tutti coloro che si oppongono a Berlusconi, che siano di destra o che siano di sinistra, a farlo veramente soltanto se hanno totalmente gli armadi privi di scheletri, perché è ovvio che chiunque abbia soltanto evaso il canone Rai nell'85 verrà sputtanato, perché questo è quello che sta succedendo.
Vabbè, se uno, diciamo, ci sono scheletri e scheletri, poi, ci sono scheletri e scheletri.
Scheletri e scheletri, ma il trattamento boffo di cui ha parlato Straguadagno, lui, Straguadagno ha una straordinaria virtù.
Il predellino, mitico predellino.
Ha la straordinaria virtù di dire quello che gli altri pensano che non hanno il coraggio di dire.
È vero, invece, è vero.
Avendo una gran faccia di palta, dice, quindi il trattamento boffo è una cosa che aspetta tutti coloro, e lo dico, penso anche ai singoli deputati e senatori che in questi giorni sono indecisi, non è irrilevante questa cosa.
Però, guarda, sull'inchiesta del giornale oggettivamente ci sono delle carte, ci sono delle cose, e poi non c'è una, non c'è una spiegazione che è stata data, diciamo, esaustiva, cioè soprattutto, non dico tanto il passaggio alle società offshore, che pure andrebbe spiegato meglio. Prima il senatore, anzi il deputato Raisi, Enzo Raisi Finiano, ci ha detto: è normale a Monte Carlo vendere degli immobili a delle società offshore, non bisogna stupirsi, un partito politico, in questo caso italiano, che aveva in mano un immobile, è normale che le venda ad una società o a delle società offshore.
Normale, ma se è vero che Fini ha in qualche modo alienato a prezzi bassi una parte del patrimonio del partito per avvantaggiare alcuni suoi parenti o semplicemente
questo è un altro discorso,
senza,
certo,
senza, come dire, che al partito arrivasse il dovuto, ha fatto male, è una cosa grave, così come invece è una sciocchezza, secondo me, completa la storia della Tulliani e dei soldi a Gaucci, perché se Gaucci, timoroso della giustizia, ha intestato i suoi beni a Tulliani, può solo star zitto, fatti suoi, doveva rispettare la legge. Se io intesto tutti i miei beni a mia moglie, poi mia moglie se mi lascia, sono fregato, fatti miei.
Certo,
non, non è che Gaucci può rompere le scatole, quella è una campagna stupida, secondo me, infondata. Quella sulla casa di Monte Carlo aspettiamo invece delle serie documentazioni da Fini.
Grazie Alessandro, buona serata.
Grazie a voi, buona serata.
Grazie. Le ugole del palazzo, solo per ricordarvi che potete votare sul nostro sito www.radio24.it i migliori canterini del palazzo, i migliori cantanti del palazzo. Risultati aggiornati ancora per qualche giorno, una gara tra 11 deputati, senatori, parlamentari europei, chi ha le migliori ugole, chi canta meglio, insomma. Fino adesso in testa, se non sbaglio, il questore del Senato, Benedetto Adragna, valanghe di voti, 37-38% credo in vantaggio, Adragna, con questa canzone.
Io non so parlare d'amore, l'emozione non ha voce, e mi manca un po' il respiro, se ci sei c'è troppa luce, la mia anima si spande come musica d'estate, poi la voglia, sai, mi prende e si accende con i baci tuoi, fra le mie braccia dormirai serenamente.
Potete votare dunque radio24.it le ugole del palazzo. E allora andiamo con Luciano, provincia di Brescia.
Buonasera Luciani.
Dica.
A parte che io non sono d'accordo, perché secondo me il senatore della Lega rimane sempre più bravo.
Cioè il leghista Carioni, lei dice,
sì,
che non è senatore.
Quelli che hanno cantato. Insieme
il presidente della provincia
cantato,
di Como.
Non mi ricordo del PD, Malafemmina, non mi ricordo il nome però.
Sono loro. Malafemmina credo che sia... Chi? Alfonso Andria, sì, Alfonso
sì,
Andria.
A parte io sono
anch'io io non avrei dato il voto ad Adragna, oggettivamente, però comunque, insomma...
Niente, volevo intervenire sull'intervista che lei ha fatto alla Terry De Nicolò,
De
no?
Nicolò, e allora?
De Nicolò. Cioè, a me sembra, è stata molto più sincera, più spontanea della D'Addario. Nel senso, non ha ammesso che ha avuto rapporti sessuali con Berlusconi. Però è stata, praticamente ha fatto capire che comunque lei è un escort o comunque in passato ha avuto questo tipo di esperienze, mentre la D'Addario nelle sue
nega di essere stato un escort,
mamma
sì,
mia,
certo.
Nelle sue innumerevoli interviste, che poi io le volevo chiedere, ma prendono soldi quando effettuano le interviste o no?
le... In questo caso no, in questo caso no, qualche volta può succedere, come... qualche volta può succedere, sì, può succedere. Di chiedere dei soldi per un'intervista, non credo alla Daddario.
Va bene, comunque a parte quello, a me mi dà fastidio il fatto che rilasciano delle interviste, poi vengono intervistate o dalla televisione o dalla radio e neghino quello che hanno rilasciato l'intervista. Allora io mi domando, o il giornalista che è stupido, che ha scritto l'intervista.
Beh, qualche volta si mettono, magari ci sono delle esagerazioni nei titoli, nel riassunto delle risposte, può succedere. Luciano, la ringrazio. Gianni da Milano, buonasera.
Sì, buonasera a lei, agli ascoltatori.
Dica pure.
Sua spalla, anche se mi sa che è andata, no?
È andata, volata, volata via.
È andata la spalla.
Per carità, però non la chiami spalla, perché Telese non è spalla, qui è...
Beh, mi sembra che siate a livello di gag, conseguentemente lei è il protagonista e il Telese.
Va bene, Gianni, chiamiamolo anche spalla, non si offende.
Con la faccia che si ritrova, poi del resto...
Chi?
Ho purtroppo una brutta eco, mi spiace.
Ma chi è? Con la faccia che si ritrova chi, mi scusi?
No, siccome Telese si è permesso di dire che Gaucci, la sua amante, come fa con quella faccia, vorrei ricordare che anche la faccia di Telese non è che sia proprio il massimo.
Va bene, ho capito, insomma.
No, scherzo. Anche perché spesso sui suoi blog si mette in discussione le sue qualità, pensando che siano più che altro riferite all'aver sposato una Berlinguer, giusto per far pettegolezzo.
Ma chi, scusi?
Comunque, Telese ha sposato una Berlinguer, no? E c'è chi dice che matrimonio difficilmente Telese avrebbe potuto fare il giornalista come sta facendo adesso, no?
Vabbè Gianni, adesso siamo alle chiacchiere, non è così. Telese è un bravissimo giornalista che si è fatto da solo, è inutile che le faccio tutta la storia professionale di Telese, per cui
è stato da solo e chissà come mai non c'è una sigla per lui alla Masini, e lui che fa il comunista per divertimento che lavorava al giornale di Berlusconi.
Vabbè Gianni, lei ha voglia di prendere in giro Telese, ma Telese non è qui a risponderle, e ripeto, a me non mi va di fare di nuovo la storia professionale di Telese, che è una storia limpida, trasparente, di una persona
certo,
viene dal niente, che non ha avuto nessun tipo...
Come tutti i giornalisti,
al contrario, il contrario anzi.
Vabbè, lasciamo stare.
Guardi Gianni, le dico solo una cosa, qualche giorno fa ero a presentare il mio libro... qua vicino, in un'isola a Ponza, e Maurizio Belpietro, il direttore di libro, mi ha ricordato questa cosa. Anni fa ho assunto Telese, mi diceva Belpietro, e l'ho convocato, non mi ricordo dove, in un teatro, in un bar, non mi ricordo esattamente il luogo, e gli ho detto ti voglio assumere, e lui ha risposto Ma come? Io sono di sinistra. E Belpietro gli ha detto: a me non me ne frega niente che sei di sinistra, sei bravo e dunque ti assumo. Questo è successo. E il modo in cui è entrato al giornale è questo, Gianni. Le altre cose sono tutte chiacchiere.
Certo,
prego, dica
bene
quello che pensa.
Va bene, comunque.
Ma uno le cose le deve sapere, se non le sa, dice parole che non esistono. Comunque, Gianni,
perdoni,
di cosa ci vuole
volevo
parlare?
Volevo solo sottolineare le contraddizioni di un signore che si permette di dire Bersani perché lo
ma
fai.
Era una battuta, giocavamo, ma lei non
ma
prenda tutto
la,
sul serio.
Ma
bisogna...
è una battuta,
ma insomma, no, lei ha detto
le battute
lei...
di tutti, non dovete
no, però Gianni, mi scusi,
battute,
infatti
eh?
Io infatti, a un certo, infatti fino a un certo punto l'ho presa come battuta, poi a un certo punto lei ha detto che perché è diventato giornalista, la Berlinguer, cioè, allora
no,
a quel punto...
il tono scanzonato della trasmissione, facciamo
no,
cose
tono scanzonato c'era all'inizio del suo intervento, c'era il tono scanzonato, dopo mi è sembrato un po' più seria la considerazione su Telese, allora mi sono permesso di raccontare questo piccolo episodio un po' per chiarire le cose su come Telese è stato assunto al giornale, punto a capo. Adesso non ci mettiamo a polemizzare io e lei, Gianni, di cosa ci voleva parlare?
L'oggetto dell'argomento era la vostra apertura, che però è decaduta il momento in cui i telegiornali hanno realmente dato la notizia reale, e quindi Bersani non ha ovviamente detto sia un governo Tremonti, ha detto sia un governo di transizione, come si sta dicendo da mesi e come per la verità dicono tutti nell'opposizione ormai dai mesi, compreso Ferrero, l'aveva detto mesi fa, a dicembre. Che
cioè, secondo lei un'ipotesi
votato...
seria, credibile? Un'ipotesi seria, credibile? Secondo lei
non
un governo Bersani?
è l'unica alternativa, nel senso che se il governo ha fibrillazioni tali per cui va in difficoltà, in crisi e perde la maggioranza, ovviamente è interesse dello schieramento dell'opposizione, che non è pronto non solo il PD, tutti, perché sì, se è uno schieramento è evidente che non è il singolo partito che va visto, ma
Gianni, vogliono cambiare la legge elettorale, vogliono cambiare la legge, non è la questione della crisi economica, il governo d'emergenza, vogliono cambiare la legge, è legittimo, vogliono cambiare la legge elettorale per non avere più il premio di maggioranza, per avere una legge elettorale più vicina al modello tedesco, perché entri in gioco una terza forza, perché la Lega abbia meno potere, il punto è questo. La ringrazio, Raffaele da Pistoia, buonasera.
Buonasera, salve a tutti, sono qui davanti a... Pronto?
Sì, Raffaele, deve essere molto veloce perché stiamo chiudendo.
No, dicevo, sono qui davanti qui a internet e ho trovato anche lo spunto proprio per essere un po' più centrato sulla la dichiarazione di della ragazza, qui non mi ricordo che...
Terry De Nicolò, sì.
Terry De Nicolò, e mi ricollego con la notizia di stamani della Daddario, che dava quella sua battuta, o forse qualcosa più che battuta, un'illazione, no, sulla... sull'amore fra Ghedini e Berlusconi.
No, veramente è Veronica Lario, l'ex moglie di Berlusconi.
Veronica Lario, Lario, scusa.
No, c'è un po' di differenza tra Veronica Lario e la Daddario, insomma. So, capisco il lapsus, il transfer mentale, ma insomma.
Ecco, bravo, il transfer. È proprio di quello che volevo parlare, senza tirare in ballo
allora?
La letteratura scientifica o meno. Berlusconi in realtà è possibilissimo sia omosessuale. Cioè.
Ma non si riferiva a quello, Veronica Lario.
Pochissimo tempo, però casomai appunto ci rifletterà per conto suo molto.
Va bene, Raffaele. Grazie, la devo lasciare. Aggiornamento dalle uro del palazzo. Barbato prima addirittura con Alta Marea, secondo Adragna, terzo Scanu. Ce l'abbiamo, chiudiamo con Barbato senza la sigletta finale.
Lo sai, la
a domani alle 18 la Zanzara.
Fuori dal tempo e si ritrova sola, senza più corpo né prigioniera, nasce l'aurora. Tu sei dentro di me come l'alta marea che riappare e scompare portandomi via. Sei il mistero profondo, la passione, l'idea, sei l'immensa paura che tu non sia mia.
Ricordati che devi morire.
Come?
Ricordati che devi morire.
Va bene.
Ricordati che devi morire.
Sì, no, mo me lo segno proprio. C'è una cosa... Non vi preoccupare.